Consiglieri, buonasera, chiedo di prendere posto in modo che il segretario possa provvedere con l'appello, grazie. Prego, segretario.
Buonasera a tutti. Angeli Egon, presente, buonasera. Angeli William, Accolini Cristina, assente giustificata, Bertolini Giuseppe, Bettinazzi Nicola, presente, buonasera. Bortot Mario, Cassanelli Paolo, assente giustificato, Chemotti Roberto,
presente.
Chiesa Ivo, assente, giustificato. Corradini Fabrizio,
presente.
Cossali Nicole,
presente.
Di Spirito Giuseppe,
presente.
Ivan Leonardo, assente giustificato. Faiz Carlo, assente.
Presente.
Ah, scusi, non ho sentito. Quindi presente. Filippi Davide,
presente.
Francesconi Miriam,
presente.
Caifas Bianca,
presente.
Galli Gabriele,
presente.
Codici Omar ha comunicato il ritardo. Luzzi Cristina,
presente.
Minucci Andrea,
presente.
Miorandi Arianna,
presente.
Mullici Fatian,
presente.
Plotiger Carlo, Pomaroli Riccardo, Pozzo Ruggero, Evi Di Mauro,
presente.
Robo Giulia,
presente.
Valduga Francesco,
presente.
Veronesi Roberto ha comunicato il ritardo. Zambelli Andrea,
presente.
Lucchelli Renato,
presente, segretario.
Nel frattempo è entrato Angeli William, che è presente.
Bene, abbiamo 26 presenti, quindi dichiaro aperta la seduta. Allora, prima di iniziare, comunico all'Aula e ringrazio della presenza tra il pubblico, l'Associazione Macramè, che oggi presiderà per la prima parte della seduta per vedere un po' come funziona il lavoro dell'Aula dal vivo. Quindi vi ringrazio della presenza. Oltre a questo nomino gli scrutatori, chiedo al consigliere Di Spirito e alla consigliera Mirandi. Grazie. E possiamo iniziare la seduta. Primo punto riguarda chiaramente domande d'attualità e interrogazioni. È pervenuta una domanda d'attualità presentata da Rinascita Rovereto, consigliere Gabriele Galli, che è stata respinta, non accolta, perché è arrivata fuori tempo massimo, quindi non prima delle 3 ore dell'inizio della seduta, quindi non è stata accolta. Avrà comunque modo chiaramente di ripresentarla sotto forma di interrogazione. Passiamo quindi alle interrogazioni. Allora, prima interrogazione che ha ricevuto risposta era numero 5, presentata dal consigliere Pozzer, che ha per oggetto biodigestore fermo. Prego, consigliere.
Grazie Presidente. Beh, era il 21 febbraio scorso quando interrogavo a proposito della chiusura ormai dalla fine dello scorso anno del cosiddetto biodigestore, l'impianto che è in Navesel, nella località Navesel, e tratta la frazione organica dei rifiuti della raccolta differenziata della città di Rovereto e che è fermo appunto fin dalla fine dell'anno scorso. Pertanto il materiale viene portato a Cadino, 47 km con camion, e il motivo sarebbe frequenti immissioni di materiale non conforme che vanno a rovinare le coclee e i sistemi meccanici della struttura, no? E, pertanto interrogavo a proposito di questo problema, no? Perché si interrompe il servizio anche appunto con la necessità, uno, di affrontare ingenti spese di riparazione e due, di questi antiecologici viaggi fuori comune sino a Cadino per trasportare la materia organica. E pertanto dicevo che se la gestione dell'impianto è provinciale, però non è secondaria la necessità che l'amministrazione roveretana si attivi per qualificare la tipologia del rifiuto. Mi pare una cosa logica, no? È anche un dovere nei confronti di tutti i cittadini che responsabilmente trattano la frazione organica in casa e che la depositano nei loro compost, no? O negli orti. Ecco, pertanto interrogavo su questo e la risposta mi si confermava il problema, appunto causato in particolar modo dai sacchi plastici, perché non si capisce come mai questi sacchi plastici, viene depositato il materiale organico in sacchi plastici che rompono, intasano i meccanismi. E oltre a questo è necessaria anche un'ulteriore filtrazione finale perché i pezzetti di plastica vengano eliminati, no? Che altrimenti vanno poi a finire nel compost, vanno a finire negli orti e via dicendo. Pertanto l'informazione nella risposta è completa e conferma le mie preoccupazioni, però meno soddisfacente la risposta sulle intenzioni che ha l'amministrazione. Perché mi si propone di mitigare il problema attraverso una campagna di informazione, ma l'informazione io credo che sì, vada anche bene, ma serve a poco se non è appoggiata poi da una definizione di regole ben precise e due, che queste regole vengano poi rispettate. La regola deve essere quella che nel materiale organico non si mette plastica, cioè, mi pare talmente ovvio. Voglio dire, è l'amministrazione che deve farsi carico di questo. Poi nella risposta, come dire, mi si disse che questo compito di informazione verrebbe delegato ai gestori. Io credo che i gestori, la provincia, faccia già il suo dovere, però è dovere dell'amministrazione che non li portiamo giù della porcheria al biodigestore. E questo non è che lo posso fare la provincia, deve farsi carico l'amministrazione. Pertanto, come dire, io vorrei sollecitare questa amministrazione, nonostante questa risposta, a darsi da fare con azioni in prima persona. Uno, regolamentando questa qualità del rifiuto organico, che non può essere abbinato a plastica in nessuna maniera, e poi con l'attivazione appunto di un sistema di controllo, ma anche sanzionatorio, perché ormai sappiamo che se non ci si muove così non si risolve nulla. Pertanto è necessario, ripeto, lavorare in prima persona, facendosi carico anche di questa modalità di convivenza civile, che è produrre un rifiuto che sia, tra virgolette, un po' un controsenso, però pulito, nel senso che possa essere trattato. Allora, da una parte ho avuto in questa risposta, Presidente, delle informazioni corrette che confermano la mia preoccupazione, dall'altra non sono soddisfatto perché non viene affrontato il tema che rimane assolutamente di attualità e che dovremo in qualche maniera affrontare, non delegando agli altri, assessore, ma facendosene carico in prima persona. Grazie.
Quindi soddisfazione parziale. Grazie. Interrogazione numero 6, sempre presentata dal consigliere Pozzer, che ha per oggetto il distributore di carburanti aderente alla scuola. Prego.
È interessante perché di fatto non ho ben capito, però era il 10 marzo scorso, quando chiedevo spiegazioni circa la realizzazione del nuovo polo scolastico privato in via Cavour, no? Proprio a ridosso dell'autostazione di distribuzione carburante. Allora qua c'è ormai lo storico distributore di carburanti di via Cavour e al di là del confine sembra che non sia neanche rispettati i 5 metri di distanza, guardare a occhio però non si può misurare a occhio, ci vuole il metro, vero assessore? Ci vuole un metro perché l'occhio magari si sbaglia, però mi piacerebbe andare lì col metro a vedere perché è veramente a ridosso questa costruzione, però è interessante il tema anche, no? Ecco, e si sa che questa scuola già al prossimo, all'inizio settembre, mi è dato di sapere, non ho una notizia ufficiale, che ospiterà le prime classi di alunni. Allora io richiamavo le normative del caso, che pur essendo sempre in evoluzione, però vuol dire se qua c'è un distributore di benzina possono essere dei bambini che si affacciano alla finestra a 5 metri, no? Ecco, nella risposta a questa preoccupazione si legge che l'edificio è stato regolarmente autorizzato, che mancheria, voglio capire però questa autorizzazione da dove deriva, perché poi mi si dice che l'area è classificata come parcheggio di progetto, aggiungendo che lì si potrà fare un parcheggio, che potrà esserci un'iniziativa pubblica e privata di parcheggio, e si aggiunge che in un futuro, peraltro indeterminato, l'area potrebbe diventare un parco, o come ho già detto un parcheggio, però è una risposta che io non capisco, perché lì c'è un distributore di carburanti, allora non si può dirmi lì la previsione è fare un parcheggio, la previsione è fare un parco, lì c'è un distributore di carburanti, pertanto io non capisco l'iter autorizzatorio, come abbia fatto a far venir meno e come dire questa preoccupazione, io non sono un tecnico, però è legittimo che mi chieda queste cose. Io non capisco anche qual è il ragionamento di congruità con le norme della sicurezza pubblica tra la vicinanza di un sito sensibile come una scuola e del distributore di carburante, ecco, perché come nella risposta queste ipotesi, come la chiamate, probabili e indeterminate, mi lasciano, c'è una realtà nella quale c'è un distributore di carburante e a fianco c'è una scuola, e questo è un dato di fatto. Io non ho letto nella risposta che ci sono accordi nella proprietà, non mi si è chiarito nulla se ci sono accordi con la proprietà per dismettere il distributore. A quanto è dato sapere a me, lì sta chiudendo un'attività e se ne aprirà un'altra, il distributore continuerà come legittimamente può, continuerà la sua attività. Allora mi chiedo, e il fatto che in futuro ci saranno parcheggi, che cosa c'entra con la realtà oggettiva che lì c'è un distributore di benzina a 5 metri, ci sono i bambini? Io non sono assolutamente soddisfatto, trovo una mancanza anche nella risposta, perché una mancanza, a meno che l'amministrazione, tra virgolette, non sia assolutamente ignorante di questa situazione, ignori che cosa sta succedendo. Se è così? No, me lo dica se è così, perché voglio dire, se ignorate cosa sta succedendo, sono ancora di più preoccupato, perché come dire, dalla risposta non si capisce perché si siano disattese queste norme che esistono, perché mi è stato detto che esistono, sulla pubblica sicurezza. Ecco, è una situazione grave a mio modo di vedere, confido che l'amministrazione mi spieghi, magari cortesemente per iscritto, se è necessario che ribadisca che riproponga una nuova interrogazione, però come dire, vorrei una risposta per capire a fondo, non in questa maniera un po' non completa o quantomeno non comprensibile, che cosa sta accadendo in quel sito. Una cosa è certa, ma posso essere smentito, ditemi se non è così, a settembre ci sarà un distributore di benzina qua e dei bambini che studiano qui a 5 metri, mi sembra una cosa assolutamente improponibile, direi una cattiva gestione della programmazione urbanistica cittadina. Grazie.
Grazie consigliere. La successiva, presentata da Zucchelli e gruppo Lega Salvini Trentino, che ha per oggetto servizi sanitari nei parchi cittadini, ha ricevuto risposta a mezzogiorno, quindi chiedo al consigliere se ha avuto modo di leggerla e se vuole presentarla all'Aula.
Sì, grazie Presidente. No, ringrazio l'assessore di avermi fatto il funzionario che fa intervenire la documentazione. Io l'ho ricevuta alle ore 13.46 per email, e per cui penso che non ne ho avuto l'occasione di un attimo né leggerla e studiarla. Grazie.
Benissimo, passiamo quindi alla successiva, questa rimane da trattare. La numero 8, presentata sempre dal consigliere Zuccheri, gruppo Lega Salvini Trentino, che ha per oggetto segnaletica interattiva, idem come sopra, chiedo al consigliere se ha avuto modo di leggere la risposta.
Ripeto Presidente che le ho avute negli stessi momenti tutte le interrogazioni, per cui sono stato nell'impossibilità di poterle valutare, grazie.
Benissimo, quindi vale anche per le successive, quindi la numero 9 e la numero 13. Un attimo che me lo segno. Passiamo quindi alla numero 11, presentata dal consigliere Pozzer, che ha per oggetto patrocinio di un Omitted Pride. Prego consigliere.
Molto interessante anche questa, perché come dire era il 25 marzo scorso quando interrogavo mettendo sul piatto un ragionamento. Nel 2018 c'è stato il Dolomiti Pride e il sindaco di Rovereto, affermando di non accettare il manifesto politico, negava il patrocinio. Questo suo motivo, a mio modo di vedere invece il documento politico era molto semplice nel richiamare la necessità di educazione sessuale a scuola, affermandone l'importanza come strumento per dare ai ragazzi e alle ragazze delle chiavi per muoversi nella complessità delle relazioni, e in un paragrafo unico trattava di attenzione alle persone che non si riconoscono nella propria appartenenza sessuale, persone alle quali, a nostro modo di vedere, è necessario comunque dare il massimo sostegno, anche perché spesso accompagnate da situazioni di sofferenza, questo come Ruggero Foster, ma come Verdi di Rovereto del Trentino. Ecco, in attesa della manifestazione del prossimo 3 giugno, quando si ripeterà il Dolomiti Pride a Trento, ecco, leggevamo, era marzo, che l'assessore alle politiche giovanili di Trento aveva già dichiarato la volontà di essere in prima linea con il sostegno a dimostrare che Trento è una città dell'inclusione e dell'accoglienza. Ecco, chiedevo se altrettanto, per rimediare anche parzialmente alla precedente discriminazione del 2018, si voleva rimediare e dare finalmente questo patrocinio. Nella risposta mi si afferma che nel caso di Erno il patrocinio è stato concesso. Bene, ora è tempo. Ecco, però il passato, come dire, non si cancella, era bello capire anche quali sono le motivazioni, che cosa è cambiato, perché non si dice se è avvenuta una pur lenta maturazione di coscienza. Ecco, perché a noi non sta bene, come dire, nascondere ai cittadini il pensiero reale che l'amministrazione, in questo caso il sindaco di Rovereto, hanno nei confronti della difesa di tutte le persone da ogni tipo di discriminazione. Pertanto non si comprende se in questo secondo Dolomiti Pride finalmente si è concessa questo patrocinio, come dire, come difesa di un sentimento o di un'azione puramente opportunistica, e questo non è giusto nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di sapere chi li amministra. Ecco, non voglio parlare di volta faccia, non voglio parlare di situazioni precedenti e di opportunità che adesso, visti gli avvicinamenti di quello che era la precedente consigliatura, il cambiamento diciamo di gruppo, però insomma ecco, la scelta a nostro modo sembra quello di una coerenza che però di una coerenza che varia al bisogno. Pertanto mi pare che la risposta a questa interrogazione di fatto non è completa, è un po' camaleontica, non soddisfacente, quantomeno per chi fa della politica un momento di accoglienza sempre, la volta scorsa e questa, senza se e senza ma. Ecco Presidente, come dire, non sono soddisfatto di questa lettura che ho nella risposta. Grazie.
Grazie. Successiva, numero 12, presentata da consigliere Zuccheri, gruppo Lega Salvini del Trentino, che ha per oggetto la pavimentazione di Liccianella. Prego consigliere.
Grazie Presidente, sì, questa posso rispondere perché avevo chiesto proprio nel consiglio precedente di rimandare per un motivo ben certo. Intanto vorrei passare a cosa era stato chiesto. Si diceva appunto, ne avevo chiesto come mai Alizzanella, pur attenendosi che come tutti i selciati rattoppati dopo grandi lavori, come tutti se ne stanno accorgendo in Rovereto, causa appunto la posa della fibra ottica, si stanno susseguendo a mappa di Leone, proprio tanto a mappa di che parlo come si dice, da diversi mesi, da parecchio tempo. La mia interrogazione non era solo al fatto del come dopo doveva essere fatta anche da altri colleghi su altre interrogazioni, e come doveva essere rattoppata o comunque sistemata, perché questo sono certo che veniva fatto nel modo corretto come è stato. Quello che mi ha un po' così rammaricato è vedere una piazza così storica come la piazza Sant'Antonio di Stanella, dove giustamente un po' tutti ci abbiamo passato da sempre con centinaia di anni che è stata calpestata, ma è stata calpestata anche in questo momento, dove è stata rappezzata sì questa piccola area dove è stata fatta questa posatura. Però non ci si è accorti che un metro prima, un metro dopo si poteva, forse capisco che magari l'impresa non è addetta a questo, ma sono lasciati stare altri buchi, altre situazioni che penso che con la stessa situazione, forse con una spesa forse minore che dover chiamare un'altra azienda per andare a ripristinare, rattoppare questi buchi, sarebbe meglio. L'intervento però non era su questo, perché giustamente magari è fuori luogo e non è nemmeno né quello che è nell'oggetto dell'interrogazione. L'oggetto di interrogazione è che la lamentela che ho avuto è quella che si è provveduto per un paio di giorni a chiudere la strada, nessuno era stato avvisato, dove è stato portato danno alle varie, anche se poche ormai rimaste, attività commerciali, e dove si chiede di solito che almeno le attività commerciali, quando una strada unica dove c'è l'unico passaggio per arrivare alla piazza Sant'Antonio di Stanella venga chiusa senza nessuna informazione, sicuramente penso che sia lecito che venga adoperata in tutti i modi le informative e venga avvisato chi almeno di dovere. E pertanto sono soddisfatto della risposta, perché giustamente l'assessore Gnocchi si elogia giustamente nel spiegarmi tutte quelle che sono le operatività e quant'altro. Mi sottolineo nuovamente, assessore, che forse a volte mancano anche quelle formalità della comunicazione che forse a volte sono anche più importanti di quello che noi educatamente ci stiamo chiedendo. Grazie comunque della risposta.
Grazie consigliere. Quindi ribadiamo che le successive 13, 14, 15 che hanno avuto risposta quest'oggi non ha avuto modo di leggerle, quindi le rimandiamo a prossima seduta. Passiamo al numero 17, presentato dal consigliere Zambelli, che ha per oggetto Commissione Cultura. Intanto avviso che è arrivato il consigliere Chiesa. Prego.
Grazie Presidente. Dichiaro subito che sono soddisfatto della risposta che mi ha fornito l'assessore Costali, e magari qualche secondo per rendicontare anche all'Aula cosa è successo. A inizio marzo, durante una commissione cultura, che ricordo essere stata eletta dal Consiglio Comunale dopo una selezione, è stato consegnato un prospetto di lavoro sul quale discutere i contributi che nel corso dell'anno il Comune su alcune iniziative avrebbe concesso, e alla fine di questa commissione è stato chiesto il ritiro, la restituzione di questo stesso prospetto, al che qualche commissario giustamente si è risentito. E io leggo in fondo, dopo la ricostruzione dell'assessore, nell'ultimo paragrafo, devo anche darle atto che non è una cosa scontata leggere nella risposta a un'interrogazione che è successo un problema, ci si scusa e si rimedia. Insomma, credo che sia anche una bella testimonianza di responsabilità e di serietà, insomma. Vabbè, a consigliere forse non succede mai, a me è capitato, ma comunque al di là delle battute, trovare scritto appunto che c'è stato un atteggiamento eccessivo rispetto al quale ci si scusa e si è pronti a rimediare, credo sia una testimonianza di serietà, e ne va dato atto all'assessore e alla struttura. Mi limito però con l'occasione a ricordare all'assessore che forse dentro il lavoro di quella commissione, perché manifestavano anche questo tipo di disagio al di là di quell'evento, ci sarebbe forse la necessità di coinvolgere maggiormente i commissari, che ricordo essere stati selezionati, quindi hanno delle competenze specifiche da dedicare alla Commissione Culturale, e sono stati scelti e nominati al Consiglio Comunale. Ora è un peccato, se questo fosse vero, è un peccato che facessero solo il ruolo dei ratificatori al quale il Comune come dire, illustra le linee che ha già preventivamente deciso. Probabilmente le loro qualità, le loro professionalità, le loro capacità potrebbero essere molto meglio valorizzate, per cui mi limito con l'occasione a fare questo invito all'assessore. Se mai in passato non fosse stato fatto o fatto in maniera residuale, d'ora in avanti a avvalersi in maniera più coraggiosa dei contributi che questi commissari potrebbero dare. Grazie.
Grazie consigliere, passiamo all'interrogazione numero 18 presentata dal consigliere Pozzer, che ha per oggetto grossa costruzione all'ex Sanmin.
Era il 10 aprile, un mese fa, quando interrogavo ricordando in primo luogo la condizione di tutela posta sulla bellissima struttura ex Anmil. Risale infatti ormai al 2000, primi mesi del 2019, l'atto con il quale il Ministero per i beni e le attività culturali ha decretato la messa in tutela dell'ex Anmil, mettendo il veto all'abbattimento. Ha giudicato il manufatto opera architettonica e ingegneristica di spiccata originalità in tutta la sua articolazione, contraddistinta da numerose innovazioni sia della tipologia edilizia che nell'uso e nella sperimentazione di materiali e tecnologie costruttive all'avanguardia. L'opera, questo è un passaggio interessante, risulta inserita in maniera armonica e integrata nel contesto paesaggistico in cui si trova, instaurando con esso un proficuo e mai banale dialogo tra gli spazi interni ed esterni. Ecco, da quel momento del 2019 l'amministrazione di fatto è rimasta immobile e poco propensa a impegnare riflessioni e risorse per valorizzare questo bene pubblico, detenuto da patrimonio del Trentino. E preoccupazione che invece riguarda la città è quella che nel caso di un malaugurato venuta meno di questa, se non ci fosse questa tutela, sapete che con l'abbattimento ci troveremo una marea di crediti, di volumetrie edilizie trasportate in città. Ecco, e in questi giorni è notizia che in mezzo proprio tra i due comparti, quello finito e quello ancora da terminare dell'ex Anmil, è stata realizzata una nuova costruzione molto molto impattante. Sono andato a vederla fin dove si poteva entrare, perché non si può entrare nel cantiere, d'accordo? Pertanto chiedevo spiegazioni di iter autorizzativo urbanistico, ma in relazione, siccome è una, questa sarebbe una, un ampliamento di una cabina acquedotto già esistente, sicuramente è una cosa buona, però come dire, l'iter autorizzativo essendo risultando in questo contesto in relazione all'esistenza della tutela, della citata tutela ministeriale. E poi chiedevo quali sono gli eventuali nuovi ragionamenti amministrativi nei confronti dell'ex Anmil. Ecco, nella risposta si dice che con la titolarità pubblica che è di Trentino Sviluppo, l'amministrazione avrebbe condiviso delle azioni, ma se ha condiviso delle azioni, come è possibile, visto che c'è questo vincolo di tutela che non permette nulla se non la ristrutturazione? Ecco, si dice anche che il vincolo è in discussione. Non capisco che discussione, una volta che è stato decretato questo vincolo, il vincolo c'è. Non capisco che discussione ci debba essere. Ecco, poi si dice che non c'entrerebbe con l'ex Anmil perché questa nuova costruzione sarebbe realizzata su una particella fondiaria, la 861/3, che io non ho neanche trovato, non capisco. Se fosse possibile fornirmi una mappa, assessore, perché io non l'ho trovato, là c'è un'unica, il compendio all'interno della PF 861/1, all'interno della quale c'è una particella edificale, la 1663, dove c'era l'acquedotto, ma io particelle fondiarie 861/3 non ne ho trovate, magari ne sbaglio, non ho gli strumenti tecnici adeguati, però glielo metto in rilievo che non mi abbiate scritto delle inesattezze. Ecco, ma Questa, però quello che voglio dire è che se c'è una nuova particella fondiaria 86903 vuol dire che è stata rispetto all'originale 861/1 è stata svincolata, no? È stata frazionata, ma ultimamente allora chiedo com'è possibile fare un frazionamento nel momento in cui c'è un vincolo sull'opera, vincolo che riguarda anche la collocazione paesaggistica dell'opera. Mi sembra veramente un controsenso. E questo è un primo quesito che andremo a approfondire ulteriormente, perché se il vincolo, ripeto, non vorrei essere scocciante, mi dice che l'opera risulta inserita in maniera armonica integrata nel contesto paesaggistico in cui si trova, e poi il contesto paesaggistico in cui si trova noi andiamo a frazionarlo e a farci pur utile la cabina acquedotto, senz'altro utile tecnicamente, però brutta in quel contesto, andiamo a rovinarlo questo contesto paesaggistico, perché di fatto risulta poi disarmonizzato. Ecco, e secondo me, come dire, in questa maniera viene meno il contesto dove è stato istituito il vincolo stesso. Ecco, credo che sia un tema da approfondire. Sappiamo che c'è una divergenza tra le mie opinioni e quelle dell'amministrazione, che vorrebbe purtroppo abbattere quella bellissima struttura, però di fatto questo non è possibile. Allora, come dire, facciamocene una ragione, cerchiamo di concludere, di fare qualcosa, di concluderla questa vicenda. No, di concluderla, ma soprattutto di rispettare le norme, perché questo è importante. Se c'è un vincolo che è sull'opera, però l'opera contestualizzata in un ambiente, anche l'ambiente va protetto dal mio punto di vista. E questo mi riporta al fatto che anche rispetto a questa interrogazione, Presidente, come dire, non sono soddisfatto, perché non ho soddisfazione di una soluzione definitiva e positiva per quest'area. Grazie.
Grazie consigliere, abbiamo concluso la trattazione delle interrogazioni e quindi passiamo alle proposte di deliberazione. Come primo punto all'ordine del giorno abbiamo la proposta che ha per oggetto l'intitolazione della RSA di Piazzale De Francesco a Lucia Fontana, relaziona l'assessore Bortot. Prego assessore.
Grazie Presidente. E poiché le delibere in trattazione questa sera sono due, faccio precedere alla prima dei pensieri che, come dire, si riferiscono ad entrambe e che sono, credo, opportuni e opportuno condividere in aula. E in particolare volevo sottolineare come le due delibere in trattazione questa sera raccolgano di fatto quegli stimoli forniti a più riprese dentro quest'aula in maniera trasversale e più volte anche nella precedente consigliatura, circa l'opportunità di prestare attenzione specifica nella scelta di profili femminili in sede di orientamento toponomastico. E quindi abbiamo cercato di, come dire, operare su questa indicazione. E un'altra considerazione che era emersa sempre qua nei lavori d'aula in materia era riferita a che le varie istruttorie, sempre, come dire, in elaborazione dentro il gruppo di toponomastica e che si mettono in moto sulla suggestione di indicazioni e suggestioni esterne provenienti dalla società civile in particolare, di promuovere e recuperare personalità e profili legati alla città, quindi questi profili tra virgolette semplici, in contrapposizione a quello che abitualmente si potrebbe tendere a fare in questo tipo di scelte, facilmente appoggiandosi o riferendosi a profili magari di personaggi di rilievo nazionale o internazionale di nota fama, ecco. E anche in questo abbiamo cercato di essere coerenti, di rispondere a questa esigenza. Mi piace anche ricordare in questa sede che entrambi i profili femminili che questa sera vengono fatti conoscere, credo anche in alcuni dettagli meno noti all'aula, entrambi i profili, dicevo, di Lucia Fontana e di Angioletta Coradini
sono contenuti in maniera diciamo importante dentro quell'opera di divulgazione che è stato nel recente passato il calendario scolastico promosso dalla Commissione Provinciale delle Pari Opportunità e che recupera 240 profili di donne trentine che a vario titolo hanno dato il loro contributo nella storia, nell'arte, nella scienza piuttosto che nella vita civile. Mi fa piacere ricordare che a questo lavoro ha partecipato anche la collega assessora Nicole Cossali, che fa tuttora parte della Commissione delle Pari Opportunità. Quindi, andando nello specifico alla delibera in oggetto, faccio un brevissimo richiamo alla richiesta che è nata formalmente dal Consiglio Direttivo della RSA, diciamo della PSP Vannetti, e nel ottobre del 2022, ed è una proposizione che è stata costruita interpellando personaggi collegati nel tempo recente e meno alle attività di assistenza sociale piuttosto che alla gestione della casa di riposo, ma anche consultando l'archivio storico del Novecento Trentino e che assieme hanno poi fornito questa indicazione che a ben vedere ha tutte le peculiarità per essere sostenuta. Ecco, io adesso mi riferisco rapidamente alla delibera intanto che contiene i tratti fondamentali di questa persona di Lucia Fontana, che nasce a Rovereto il 25 febbraio 1923. E Lucia Fontana viene poi assunta come pubblica dipendente nel settore dei servizi sociali e si dimostra sin da subito attiva e impegnata assistente sociale della regione autonoma Trentino Alto Adige, dove si occupa di bilancio e dove svolge le prime esperienze nell'ambito sociale sia in Trentino che in Abruzzo nel dopoguerra. E da questo punto di vista è molto importante, io l'ho fatto un paio di volte, e andare ad ascoltare quella intervista che venne condotta da il 6 marzo del 2007 dal Museo Storico del Trentino, e che è stata messa a corredo di questa tra virgolette candidatura toponomastica a corredo dal dottor Lorenzo Gardumi. È un'intervista dove esce in maniera veramente forte e con grande energia e umanità il profilo di una persona dedicata esclusivamente agli altri. Mi adopererò nei prossimi giorni per renderla fruibile a tutti i consiglieri, con qualcuno l'ho già fatto, proprio per arrotondare e complementare le parole che io adesso vado a riferire in aula, sempre in riferimento alla Lucia Fontana. Naturalmente questa attività di prima esperienza nell'ambito sociale in Trentino e in Abruzzo, poi prosegue come delegata regionale e conduce significative attività assistenziali nel corso degli anni 50 in Cile, dove si occupa del rimpatrio e del sostegno ai trentini emigrati in Sud America ed ancora in Friuli, Venezia e Giulia durante gli anni terribili della tragedia del Vajont. Alla fine degli anni 60 partecipa allo studio per la realizzazione del reddito minimo garantito ispirato a realtà consolidate nel Nord Europa. Sembra di rilievo segnalare che in una intervista rilasciata il 6 marzo 2007, quella a cui facevo riferimento un attimo fa, alla Fondazione Museo Storico del Trentino, la stessa Fontana evidenziasse come dall'attività svolta il Trentino si dimostrasse già all'epoca all'avanguardia su simili tematiche rispetto al resto d'Italia. E questo, questo si trae proprio da questa intervista, nasceva anche dal metodo scientifico che applicava e dal rigore che applicava nel costruire tutte quelle forme di questionari e di interviste che poi conducevano a un'analisi puntuale dei bisogni dei suoi assistiti. E in questo si riferiva anche all'esperienza di comuni del terreno tedesco, della Germania, che lei frequentava e le quali traeva, come dire, tutti quegli insegnamenti, quelle novità che poi declinava anche nella sua esperienza locale. Ecco. In questo periodo, sempre dopo un convegno della Fondazione Zancan, inizia una collaborazione che risulterà determinante per la nascita dei servizi sociali a livello territoriale, attuati in seguito all'anno 78 durante il mandato amministrativo unicamente all'assessore Sabina Chiasera. Significativo anche l'impegno di Lucia Fontana nella problematica delle cosiddette macchie blu della Montecatini. La popolazione della zona sud di Mori, infatti, tra il 66 e il 1967, lamentò disturbi fisici che si presentavano sotto forma di macchie blu sulla pelle, simili a lividi insieme a diffusi dolori articolari. Di questo disturbo, denominato tecnicamente fluorosi, probabilmente riconducibile all'inquinamento industriale, i più colpiti erano i bambini e i neonati, per quanto manifestassero segni di sofferenza anche gli animali domestici e da allevamento, nonché le coltivazioni. Importante ricordare che la Fontana si sottopose ad un prelievo chirurgico nel momento in cui, pure a lei, si presentarono le macchie blu, avendo avuto contatti con bambini che vivevano nella zona circostante la Montecatini. Le viene asportato un campione di tessuto per sottoporlo ad esame e a ragione di questo atto di generosità viene insignita dal Presidente della Repubblica dell'onorificenza di Cavaliere della Repubblica. Altrettanto importante risulta essere negli anni il contributo alla vita politica del territorio fornito da Lucia Fontana. Nel 1964 viene eletta nel Consiglio Comunale di Rovereto e nel 1968 viene nominata assessore con delega alla sanità dall'allora sindaco Guido Benedetti. È in questi anni che, complice anche il suo ruolo istituzionale ricoperto, la Fontana si occupa con particolare attenzione della tematica del rimpatrio e dell'assistenza ai trentini emigrati in Cile nel corso degli anni 50. Nel 1974 poi si ricandida alle elezioni comunali ed entra nuovamente in Consiglio Comunale dove insieme all'assessore Lorenzini e al sindaco Vettori segue con attenzione le tematiche legate agli asili nido. È questo anche il momento dei primi matrimoni civili celebrati presso il Comune di Rovereto e la fase in cui comincia l'attiva collaborazione con la nuova casa di riposo di Rovereto, concentrando la propria attività e il proprio lavoro proprio e sempre sull'assistenza degli anziani all'interno delle famiglie, assistenza quindi domiciliare, e sulle fasce della popolazione territoriale più povere e più fragili. Lucia Fontana muore il 1 settembre 2016 dopo aver trascorso un periodo di residenza presso la casa di riposo di Borgosacco e lascerà i propri beni al villaggio del Fanciullo di Trento, agli amici della Busta e ai poveri della città di Rovereto. Per quanto concerne questa proposta di denominazione, si ritiene che seppur riferita a soggetto deceduto da meno di 10 anni, nell'ambito dell'intitolazione di una residenza sanitaria, possano non trovare applicazione le specifiche disposizioni della legge provinciale. Per questo motivo comunque noi portiamo all'attenzione dell'Aula e per l'approvazione questa delibera con una proposta di immediata esecutività per poi in tempo presentarla in commissione provinciale che si radunerà e convocata per il 24 di questo mese, commissione peraltro che è già informata e ha già pretrattato questo tipo di delibera, in modo da renderla esecutiva per la poi festa di inaugurazione dell'RSA di Piazzale De Francesco, a cui verrà intitolata la struttura. E quindi dal punto di vista della presentazione, questa è la parte contenuta nell'atto cartaceo. Mi rendo anche conto che quando si tratteggiano profili di persone, ecco, si corre il rischio di perdere elementi fondamentali, cioè si traccia il percorso di una storia, ma la sensibilità, i dettagli e il principio movente di dedizione agli altri, potrebbe anche sfuggire attenendosi semplicemente a queste agli atti. Ecco, io quindi invito davvero ad ascoltare questa intervista che dura più di un'ora, ma che è esaustiva ed entra rapidamente nelle corde e nei cuori delle persone. Ecco, per ora io avrei terminato.
Mm-hmm.
Grazie. Assessore, no, intanto comunico che è entrato in aula il consigliere Veronesi. Se ci sono domande, prego consigliere Ruzzi.
Nessuna ovviamente opposizione all'intitolazione della RSA, però ho un dubbio che vorrei che l'assessore chiarisca direttamente in aula in ordine alla circostanza che la signora è deceduta da meno di 10 anni. E quindi vorrei che venisse chiarito il perché può essere effettuata questa intitolazione in quanto soggetto deceduto da meno di 10 anni. Grazie.
Sì, forse l'ho accennato troppo rapidamente. Comunque questo tipo di denominazione, ad esempio, è la cosa principale, non comporta delle modifiche ad esempio agli indirizzi. E comunque ha delle ragioni sociali, essendo una intitolazione di un edificio. Quindi questo è già, ad esempio, un elemento molto forte a sostegno della eccezione e comunque della deroga che la Commissione Provinciale può rilasciare, che ha già rilasciato in passato in circostanze simili. Ecco, quindi io tra l'altro il gruppo di lavoro ha redatto questa proposta, l'ha accompagnata, e analogamente i dirigenti della anagrafe, comunque di quelli che seguono poi tutte le questioni legate alle denominazioni, hanno mantenuto un rapporto costruttivo e continuo con la i referenti della Commissione Provinciale, che sanno che noi chiederemo una deroga e vista anche l'imminenza della denominazione, questa deroga facilmente verrà concessa. Ecco. Comunque noi ci atteniamo alla deliberazione e poi trasmetteremo l'atto a chi di dovere. Ecco, però la deroga è possibile e quindi la chiederemo. Ecco.
Grazie, ha chiesto la parola l'assessore, prego.
Sì, grazie, no, solo per una precisazione, avevamo concordato con il consiglio di amministrazione della Vannetti di far svolgere l'intitolazione qua ai primi di maggio, però visto che il 18, visto che la commissione toponomastica si riunirà il 24, avremmo programmato il sabato 28 l'inaugurazione della casa di riposo. Insomma, niente da dire sulla. Prego? 27, sì, sabato 27.
Grazie, assessore. Prego, consigliera Gaista.
Sì, era solo per dire che il gruppo toponomastico aveva accettato.
Chiedo alla consigliera di parlare più vicino al microfono perché sente poco, grazie.
Il gruppo toponomastica aveva capito che c'era anche un problema proprio di velocità di procedura, proprio perché questo edificio non ha un nome, ma è già utilizzato e pertanto per tutte le pratiche anagrafiche eccetera c'è la necessità di determinarne un nome. Però qui vorrei, assessore, se possibile, che lei chiarisse meglio la procedura, perché la domanda che è stata fatta è la seguente: si chiede una deroga dopo che è stata fatta la votazione in consiglio o prima? Era questa la domanda, credo, della consigliera Luzzi, e che è sorteggiata qui nelle retrovie, perciò se è possibile chiarire questo punto, grazie.
Allora, noi abbiamo condiviso, noi nel senso della la struttura, la parte tecnica del comune che segue le procedure, ha già più volte ottenuto un pre-parere
per evitare che poi, come dire, in questo caso noi deliberiamo e poi si blocca fino allo scadere del decimo anno la scomparsa. Ecco, quindi, tra l'altro io vi ho evitato per, come dire, opportunità, alcune righe che posso leggere e che porrebbero comunque a favore della possibilità di non aspettare i 10 anni. Ecco, se volete, sono contenute in delibera, sono cose molto tecniche, però se volete ve le riferisco. Io mi concentrerei comunque sul fatto che i rapporti costruiti pulitamente con la suddetta commissione ci permettono di portare in aula questo tipo di provvedimento e di essere, come dire, sincroni con le esigenze, come ricordava qualcuno, di dare un nome a quel luogo che ha già iniziato a svolgere la sua funzione. Comunque, per non restare nel vago, io vi leggo tutto il passaggio. Per quanto concerne tale proposta di denominazione, si ritiene che, seppur riferita a soggetto deceduto da meno 10 anni, nell'ambito dell'intitolazione di una residenza sanitaria RSA, possano non trovare applicazione le specifiche disposizioni della legge provinciale antiscorta, la 16 del 1987, e sue modifiche, e che per altro verso non vi siano riferimenti normativi precisi che ostino né chiare ed univoche indicazioni ministeriali, se non quelle ascrivibili a fattispecie differenti inerenti le scuole, aule scolastiche, locali interni o scuole, contenute nella circolare ministeriale 313 del 1980, avente oggetto intitolazioni di scuole, di aule scolastiche e di locali interni alle scuole, monumenti e lapidi, né tantomeno precedenti amministrativi di segno difforme da parte di altri comuni. Cioè, vuol dire che in linea di massima succederà quello che è già accaduto altre volte, che vista la, come dire, anche la nullità delle implicazioni rispetto a modifiche di attuali indirizzi e quant'altro, la deroga venga accolta. Ecco.
Grazie, prego, consigliere Antri.
Grazie Presidente, ma ci mancherebbe per l'interpretazione all'RSA a Lucia Fontana, ma quello che mi fa specie è questo passaggio che non riesco a capire. In delibera non è riportata nessuna che bisogna chiedere la deroga alla provincia, che a quanto come è scritto qua sembrerebbe tutto a posto, però dopo si dovrà chiedere una deroga alla provincia. Allora si doveva chiedere una deroga alla provincia prima di venire in aula, perché se dopo la provincia non ci dà la deroga, cosa facciamo? Annulliamo questa delibera? Punto di domanda? Ma non c'è. Ma no, lei ha detto prima, non nell'ultimo intervento, nell'intervento precedente, in cui bisogna chiedere la deroga alla provincia. Cioè, non penso di averlo capito penso che l'abbiano capito tutti, perché queste sono state le sue affermazioni. Noi dovremmo chiedere la deroga alla provincia. In effetti ha chiesto alla consigliera Gaifas, ma bisogna deliberare prima di chiedere alla provincia o... E lei mi fa, sì, prima bisogna deliberare in consiglio e dopo si chiede la deroga alla provincia. Cioè, fatemi capire, perché non ho, cioè, io non l'ho interpretata, ma non voglio polemizzare, è quanto lei ha detto, assessore.
Allora, noi abbiamo già ottenuto, grazie alle interazioni, è già spesso la terza volta che lo dico, a delle interazioni propedeutiche con l'ufficio preposto all'ottenimento di questa deroga, che potremmo narrare essere una deroga con la D minuscola, nel senso che non essendoci delle grandi implicazioni rispetto, come ho detto, a delle modifiche di indirizzi e quello che succede accaduta tante altre volte, piuttosto che anche accompagnando all'urgenza di denominare questa residenza. Ecco, questo è stato comunicato dalla struttura. A me, ad esempio, in questo momento piacerebbe che ci fosse il funzionario che ha seguito questa istruttoria, che facesse un rapido riepilogo, perché, come dire, è competenza poi degli uffici anche promuovere certi tipi di contatto e poi rendicontare all'assessore. Ecco, non è che io chiamo. Pertanto, da questo punto di vista qua, io sono molto, come dire, sereno, e abbiamo svolto quel lavoro istruttorio per le vie brevi che ci permette di essere in aula questa sera.
Consigliere
faccia la domanda, se deve fare la domanda la faccia al microfono così si sente. No.
Ecco, ci hanno, la Commissione, oltre a darci gli elementi che abbiamo chiesto, ci ha anche comunicato che la prossima riunione verrà, è stata convocata per il 24 di maggio, quindi in tempo per, come dire, essere operativi nella, nel giorno della inaugurazione con la denominazione.
Grazie Assessore. Se non ci sono altre domande, non mi pare di vedere richieste. Consigliere Luzzi, prego.
Ma nell'eventualità, poniamo il caso che effettivamente questa deroga non debba avvenire, cosa succede?
C'è il segretario che vuole dare il suo parere più tecnico, se abbiamo piacere di ascoltarlo. Prego.
Grazie. Allora, praticamente parliamo della legge 16 del 1987 che prevede che le delibere comunali relative alle denominazioni sono approvate, sono soggette ad approvazione da parte della giunta, della struttura provinciale competente in materia di toponomastica. Ci sono delle regole che è quella appunto, in questo caso si deroga a questa regola prevista al comma 2 che dice che nessuna strada, certo edificio può essere dedicato a persone che non siano decedute da almeno 10 anni e tale disposizione non si applica ai monumenti e lapidi e ricordi situati nei cimiteri e quindi non è il caso di cui trattiamo, però c'è il comma 3 che dice che la struttura provinciale competente in materia di toponomastica può approvare le deliberazioni comunali, quella che stiamo facendo adesso, anche in deroga al comma 2, in casi eccezionali e per persone particolarmente benemerite, sentito il parere della Commissione Provinciale per la toponomastica. Quindi diciamo, l'iter è questo qua, no? L'approvazione adesso e successivamente l'approvazione in deroga. Non so se sono stato...
Grazie segretario. Bene, non vedo altre richieste, domande tecniche, quindi direi che possiamo passare alla discussione. C'è qualcuno che vuole intervenire? Se non c'è nessuno che interviene, io lascio anche Assessora Cossali, prego.
Grazie. Ci tenevo a sottolineare l'importanza di questa interpellazione che coglie, come prima ha presentato molto approfonditamente l'assessore Bortot, più esigenza rispetto anche all'espressione del valore di quello che è una titolazione, che appunto vuol dire un nome che poi diventa riconoscibile, che si proietta nel futuro, che diventa poi abitudine, consuetudine nell'uso dei cittadini e delle cittadine. Quindi l'importanza di una riflessione approfondita rispetto a questa proposta e l'aver colto essere riusciti anche con la sollecitazione, anche la proposta fatta dal Consiglio della Vannetti, ma anche con il lavoro approfondito della Commissione, aver anche contribuito in questo modo a mettere in luce una biografia, le qualità e la varietà della biografia di un personaggio. E questo anche penso possa essere anche il valore, no, di questo percorso, della titolazione, quello di farci riscoprire come singoli anche come comunità dei profili importanti, di figure che hanno segnato con il loro impegno la vita della città e hanno contribuito in vari modi a renderla migliore. Ancora di più mi sembra importante anche per l'impegno esplicitamente civile di Lucia Fontana e di politica intesa nel senso ampio del termine, di un pensiero che guarda alla comunità e che impegna le proprie energie per far crescere la comunità, per migliorare la vita della comunità. Quindi ecco un intervento per sottolineare l'importanza, secondo me, a mio avviso, di questa titolazione e della figura che qui viene in questo modo portata a ricordo di tutta la città. Grazie.
Grazie Assessora, ha chiesto la parola al Sindaco, prego.
Sì, unendomi alle considerazioni che stava facendo l'Assessora Costali, io credo, ma non ho dubbi che sia trasversalmente così, che al di là di tutta una serie di aspetti, come dire, procedurali, che l'Assessore ha spiegato essere stati giustamente seguiti per le vie brevi rispetto ad un iter che, come poi ha specificato il segretario, dovrebbe portarci, no? Ad avere sia, come dire, inaugurazione che intitolazione nello stesso momento, al di là di questi aspetti procedurali che poi, come dire, rilevano fino a un certo punto, nel senso che anche rispetto all'urgenza di una intitolazione possiamo dire che di fatto questa non c'è nei fatti, no? Nella misura in cui la RSA già sta ospitando i residenti e se torniamo poco indietro con la memoria, la RSA di Borgo Sacco è stata intitolata a padre Massimiliano Kolbe, ora San Massimiliano Kolbe, in corrispondenza del decennio, del primo decennio di attività di quella stessa RSA, trovando, diciamo, le corrispondenze tra l'intitolazione e la collocazione della RSA nell'essere stato, oltre che esempio di sacrificio per gli altri, San Massimiliano Kolbe, anche un frate minore conventuale, che sono i frati che curano la parrocchia di Borgo Sacco, quel ramo, diciamo, dell'ordine francescano che è quello appunto dei frati che sono responsabili della conduzione della parrocchia di Sacco. Allora, voglio dire, anche rispetto alla domanda del che cosa succede, no, è stato spiegato dal bene dal segretario, già l'assessore aveva cercato di far capire come l'iter, no, fosse stato condotto in maniera tale da avere una corrispondenza che non è di per sé strettamente necessaria. Cos'è che però invece è necessario e mi piace che in maniera trasversale possa essere considerato e valutato da quest'Aula? Immaginare che le nostre strutture possano essere dedicate a persone con il profilo di Lucia Fontana, perché ecco, io credo che questa sera dobbiamo usare forse qualche parola in più per ritornare su quella biografia che l'assessore Bortot ci ha descritto e che troviamo scritta poi nero su bianco in delibera, perché quella è la biografia di una persona che ha dedicato la sua vita al servizio della comunità e l'ha fatto in maniera tra l'altro non solo assolutamente concreta, ma senza cercare nessuna gratificazione personale se non quella, immaginiamo, della consapevolezza di aver servito e di non essersi fatta in qualche misura servire. Sappiamo, l'assessore Previdi lo ha più volte detto dentro le come dire, politiche sociali delle quali è responsabile, di quanto ci sia di più gratificante nel dare che non nel ricevere, nel metterci a servizio, la necessità di costruire reti dentro le politiche sociali che ci parlano, no? Di questa capacità di relazione, di rapporto, ripeto, di servizio. Però qui questa sera abbiamo visto nero su bianco, sentito documentata una vita spesa in questa maniera, la vita di una persona che oltre a far bene la sua professione di dipendente, no, pubblico, ha fatto bene, dicevo in maniera concreta e col giusto spirito di servizio, la sua attività di amministratrice. Stiamo parlando di una consigliera comunale, di una assessora comunale, oltre che di una straordinaria operatrice nel suo lavoro. E quando ha smesso di servire la comunità attraverso l'impegno diretto nella professione, nella politica, ha continuato a servire la comunità dentro il mondo dell'associazionismo, dentro il mondo del volontariato. E quando non ha più avuto spazio per il suo servizio nella vita terrena, ha lasciato comunque le sue sostanze perché questo servizio in qualche modo potesse continuare. E è stato ricordato come effettivamente i propri beni li abbia lasciati al villaggio del Fanciullo, agli amici della Busta, ai poveri della città di Rovereto. Beh, ecco, io credo che sia questo il tema sul quale prima di tutto e più di tutto questa sera dobbiamo discutere, perché effettivamente questa intitolazione è il grazie, al di là di tutta una serie di aspetti, anche dal punto di vista della tipologia di intitolazioni che intenderemo, no, sulla suggestione del Consiglio Comunale portare avanti, però è il grazie adesso, al di là dello schema generale che l'assessore ha presentato all'inizio, ad una persona in particolare, a Lucia Fontana, che ha avuto quelle caratteristiche di servitrice della comunità che bene, dicevo, nella biografia che è stata tratteggiata sono state rappresentate. Ecco, credo che dalla aula del Consiglio Comunale debba venire prima di tutto questa dimensione di un trasversale ringraziamento rispetto a una persona che ha dato tantissimo alla comunità nella quale ha vissuto e, come avete sentito, ad altre comunità. E chiaramente, mentre la ringraziamo, immaginiamo che possa, attraverso l'intitolazione, continuare ad essere un esempio, proprio per quella confidenza poi con le persone, con le biografie, che grazie alle intitolazioni, lo ricordava bene l'assessora Cossali, noi produciamo. Ecco, mi occorreva di sottolineare questo aspetto.
Grazie Sindaco. Chiedo se ci sono altri consiglieri che vogliono intervenire. Non mi pare ci siano altre richieste di intervento, quindi io lascerei la parola all'assessore se vuole fare una replica. Prego assessore.
Ma no, io in realtà non faccio repliche, raccolgo le ulteriori considerazioni che hanno accompagnato la mia presentazione e che credo assieme restituiscano quella intensità e quella restituzione, come dire, di qualità che merita questa intitolazione. E lo ridico, cercherò di far avere a tutti i consiglieri quell'intervista in cui lei, come dire, di propria persona, emanando umiltà e semplicità e passione per gli altri, si racconta. Grazie.
Grazie assessore, passiamo quindi alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Non vedo dichiarazioni di voto, quindi possiamo passare direttamente alla votazione. Chiedo il supporto ai due scrutatori. Grazie. Favorevoli alla proposta di deliberazione? Mi pare che sia all'unanimità. Bene, quindi la proposta è la proposta di deliberazione approvata. Chiedo un'ulteriore votazione per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Unanimità anche in questo caso, quindi è approvata ed immediatamente eseguibile. Grazie. Passiamo quindi, visto che il tema è anche lo stesso, al secondo punto all'ordine del giorno, che ha per oggetto l'intitolazione del planetario del Museo Civico ad Angioletta Corradini. Relatore ancora l'assessore Bortot, prego assessore.
Grazie. Anche in questo caso voglio rapidamente recuperare quella che è stata l'iter che porta alla trattazione della delibera questa sera, della presentazione della delibera di intitolazione. Era il fine maggio del 2019, quindi nei primi momenti Covid, per voce di Livia Giacomini, che è una ricercatrice dell'Istituto Nazionale di Astrofisica di Roma, veniva rivolta al Comune di Rovereto, con anche la mediazione del Museo Civico di Rovereto, la richiesta di prendere in considerazione il nome di Angioletta Corradini per una eventuale intitolazione di via, strada, piazza o quant'altro. E a corredo di questa richiesta veniva anche, come dire, fornito una breve biografia in molta semplicità. Una biografia che è risultata rapidamente interessante, e mano a mano che si è potuto approfondire il profilo di questa figura si è accorto che alla fine ne è uscita una delle persone più coinvolte nella scienza dell'astrofisica mondiale, al punto da vederla contemporaneamente coinvolta in lavori e progetti con la NASA, ma parallelamente iscritta all'Istituto Nazionale di Astrofisica Russo, che è un ente di 125.000 persone e di 47.000 ricercatori, per dire anche come la scienza a un certo punto possa essere molto più, come dire, unificante di altre dimensioni del nostro essere umano. E allora questa proposta di intitolazione è stata rapidamente portata nel gruppo di allora di toponomastica, e venne istruito un ragionamento articolato per individuare quale fosse il migliore luogo, il luogo più adatto per far atterrare questa scelta, fermo restando che il profilo di questa donna, che è nata a Rovereto e ci ha trascorso almeno la fanciullezza e la giovinezza, poi ha preso altri destini, finendo poi in maniera abbastanza permanente nella città di Roma. E dalla, come dire, condivisione e dal confronto con il Museo Civico e con le associazioni interessate era emerso come, ad esempio, questa fu una prima idea, l'osservatorio Montesugna fosse sprovvisto di una intitolazione, e quindi si era percorsa quella strada anche in maniera abbastanza, come dire, avanzata, ecco, salvo poi, dopo ulteriori approfondimenti completati non più tardi di un anno e mezzo fa, optare per un'altra struttura che poi vedremo sarà il planetario annesso al Museo delle Scienze di Largo Santa Caterina, e si preferì appunto conservare la denominazione geografica di Osservatorio del Montesugna per quella struttura lassù, sulla montagna di Rovereto, per, come dire, omogeneità anche con le scelte che si fanno nelle altre parti del mondo, dove quasi sempre il riferimento di queste stazioni di consultazione del cielo è riferito proprio al monte che li ospita, o alla località desertica, spesso anche buia, che li ospita. Quindi con la ripresa anche dei lavori in presenza del gruppo abbiamo recuperato tutto il lavoro svolto, e a fronte di ulteriori incontri abbiamo concordato con il Museo Civico di procedere e di proporre anzi l'intitolazione del planetario, che di recente è stato interessato da lavori di ammodernamento, che già dentro nelle sue, come dire, narrazioni propedeutiche all'ingresso porta e traccia l'opera della scienziata di cui parliamo questa sera. Tra l'altro questo tipo di scelta anche soddisfa un po' il bisogno e la sete che manifestò questa donna nella sua vita di anche corrispondere alla parte di studio teorico, quella di divulgazione, e quale luogo migliore se non il planetario per, come dire, appassionare, contaminare e indurre magari qualche suggestione nei giovani studenti rispetto agli studi dello spazio, comunque alla possibilità di approfondire in maniera anche crescente la conoscenza di questi grandi temi. Io adesso mi riferisco ancora una volta al contenuto della delibera per tracciare un breve profilo di Angioletta Corradini, che nasce a Rovereto il 1 luglio del 1946. Era nota nell'ambito delle scienze internazionali come signora dei pianeti ed è stata una astrofisica italiana tra le più importanti figure nazionali e internazionali delle scienze planetarie e dello spazio. Fra i primi ricercatori al mondo a studiare le rocce lunari portate a terra dalle missioni Apollo. Questo è un dettaglio non da poco, tenuto conto che attorno a questo tipo di possibilità c'era anche una grande, come dire, tensione di natura politica e militare, ecco. Quindi questo voleva dire avere anche un'estrema fiducia in quella persona e davvero mettere in buone mani l'avanzamento dello studio scientifico. La Corradini è stata ideatrice e responsabile di numerosi strumenti scientifici che hanno visitato e tuttora visitano il Sistema Solare a bordo di missioni spaziali ESA e NASA. Ecco, ricordo nello specifico che le ultime spedizioni verso Marte, l'ultima, Mars 3, contiene questi macchinari che funzionano grazie, come dire, alle applicazioni studiate teoricamente e materialmente poi dalla suddetta scienziata. E la Angioletta Corradini ha svolto la propria attività di ricerca principalmente nel contesto romano, dove si era laureata in fisica nel 1970, prima all'interno dell'Università La Sapienza e successivamente presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR ed infine presso l'Istituto Nazionale di Astrofisica, del quale peraltro è stata direttrice dell'Istituto di Fisica dello Spazio Interplanetario dal 2001 fino al 2010. Angioletta Corradini ha vinto numerosi premi internazionali di grande prestigio in campo scientifico e alla medesima risulta intitolato l'asteroide 4598 Corradini per il contributo reso allo sviluppo delle scienze planetarie mondiali. Angioletta Corradini è morta a Roma il 4 settembre del 2011 e quindi, ad esempio riferito alla delibera precedente, questa intitolazione non incontra alcun limite previsto dalle disposizioni della legge. Ecco, e io volevo anche però aggiungere in coda, magari invitando ciascuno di voi nel limite del possibile ad approfondire ulteriormente i tratti di questa di vita di questa scienziata e di contributo che ha portato alla comunità scientifica internazionale, e volevo aggiungere alcune considerazioni che poi ho ritrovato anche nelle dichiarazioni dei suoi colleghi che ho anche incontrato fisicamente più volte, perché poi a lei, all'Angioletta Corradini, sono stati dedicati dei momenti di approfondimento, anche delle conferenze pubbliche, e almeno in tre occasioni, quando ho avuto l'opportunità di incontrare i suoi collaboratori più stretti, ho avuto la percezione davvero di un profilo che andava oltre quello che era l'avere vicino una scienziata, ma sicuramente era evidente che il vuoto che ha lasciato era soprattutto in maniera, come dire, evidente di natura umana. E dice, un breve tratto di ricordo del profilo, che il suo valore non si esaurisce però solo nel campo lavorativo della ricerca, nel pur lungo elenco di titoli, incarichi e onorificenze di livello anche mondiale. Angioletta era una persona allegra e piacevole, colta e aggiornata, con interessi che andavano oltre a quello delle scienze planetarie. Era lettrice onnivora, appassionata di viaggi, di musica, di fotografia, di cucina e di altre cose ancora. Aveva un grande calore umano e molta facilità nei rapporti con le persone, amando spesso un linguaggio schietto e diretto con i propri interlocutori. Tanti giovani, non solo italiani, sono stati da lei aiutati, consigliati e anche formati. Ha sicuramente lasciato un ricordo indelebile in tutte le persone che hanno avuto il piacere di conoscerla e un'impronta riconoscibile in quanti hanno avuto la fortuna di lavorare con lei. Ecco, credo che in queste parole, come dire, sia contenuto in maniera, direi, sottesa, ma neanche troppo, anche un ulteriore elemento a favore di questa scelta, che rimarrà là, come dire, abbinata a un luogo di divulgazione, a un luogo di a una meta importante per le esperienze degli studenti dentro come dire, una riproduzione piccola ma comunque esaustiva del nostro universo. E quindi con queste considerazioni, che naturalmente sono, come nel caso precedente, solo una parte di quelle che si possono accompagnare a questo tipo di proposta, io restituisco magari la comunicazione e le parole all'Aula. Grazie.
Grazie Assessore. Come prima chiedo se ci sono delle domande riguardo alla proposta prima di passare alla discussione. Non mi pare, quindi apriamo la discussione sulla proposta. Prego consiglieri, consigliera Gaifa, prego.
Grazie. Nella cronistoria di questa nomina ci tenevo proprio a dire il mio pensiero, perché quando era stata proposta l'intitolazione dell'osservatorio, pensavo veramente che quello fosse l'intitolazione più giusta, perché era il punto più alto che abbiamo praticamente nel nostro comune e era molto significativo rispetto alla grandezza e alla acutezza di questa persona. Per tante ragioni, oltre a quella della consuetudine che non è attuata in tutto il mondo e in tutti gli osservatori, ma comunque è genericamente attuata, quella di chiamare l'osservatorio col nome del monte dove l'osservatorio si trova, l'alternativa di dedicare il planetario la trovo veramente interessante, proprio per le ultime frasi che ha letto l'assessore, cioè la grande propensione di questa persona, intelligentissima e sensibile e allegra, mi piace ricordare questa cosa, allegra, come tanti roveretani che ci hanno preceduto e che ci sono anche qui, cioè è una connotazione di roveretanità, secondo me, quella dell'allegria e dell'essere sapidi, ecco. Però lei ha aiutato veramente molti giovani, li ha aiutati e li ha formati, perciò penso che sia veramente bello che sia il planetario, che è molto frequentato dalle giovani generazioni, a essere intitolato a questa grandissima scienziata. E sarebbe bello che ci fosse almeno un estratto della sua vita all'ingresso del planetario, in modo che non resti solo un nome, ancorché femminile, ma non sia solo un nome, ma sia anche un esempio, proprio nell'accezione più ampia. Questa donna, quando ha frequentato l'università e si è iscritta a fisica, quando si è laureata, le hanno detto, a lei e altre poche donne che c'erano, voi andrete a insegnare e agli uomini voi farete i fisici. E lei si è ribellata e ha fatto l'astrofisica, con risultati veramente mondiali e internazionali. Perciò penso che sia un grandissimo esempio per le nuove generazioni e per le ragazze in particolare, perché noi diamo sempre, tanti di noi danno per scontato che siano le materie umanistiche quelle che si attagliano meglio alle donne. Invece le donne possono eccellere ed eccellono anche nelle materie scientifiche. Anche se al momento studi che sono stati fatti sul grado di quali sono le materie che vengono studiate dalle donne, purtroppo sono poco frequentate le materie scientifiche, perciò per tante ragioni ritengo che questa intitolazione sia veramente azzeccata. Grazie.
Grazie consigliera. Ci sono altre richieste di intervento? Prego consigliere Angeli.
Grazie Presidente. No, quello che mi fa specie vedendo questa delibera, sicuramente stiamo parlando di una persona molto, ma molto importante, mi ha lasciato un po' perplesso vedendo data di nascita, data di morte, che 65 anni questa ci ha lasciato, cioè giovane, molto giovane, e questa è la riflessione che mi è venuta proprio nel vedere al di là di tutte le cose importanti che ha fatto. Vorrei anche però sottolineare un fatto, che qua si parla sempre di donne, sta bene che vengano fatte intitolazioni alle donne, ci mancherebbe, ma perché? Ma perché hanno dei meriti, non perché una è donna e si intitola un qualcosa, perché sennò passa un concetto che io credo che vada a sminuire quello che è il profilo delle persone a cui andiamo a dedicare determinati spazi della nostra città. E nel merito vorrei anche controbattere a quanto ha detto la consigliera Gaifas, cioè va bene di astrofisici, di chi interpreta un determinato ruolo, non dimentichiamoci la Samantha Cristoforetti, che anche quella è donna e penso che abbia, no, ma è quella che, ma non è il fatto, è perché chi ha l'opportunità, sia la forza, chi ha l'intelligenza, che riesce ad eccedere, non è il fatto di essere donna o essere maschio, questo era quello che volevo far passare, cioè non facciamo passare il messaggio che andiamo nelle intitolazioni perché sono donne, cioè non mi sembra, cioè le persone, anche quella che abbiamo prima nel merito di Lucia Fontana, perché? Perché sono delle persone che effettivamente hanno fatto un qualcosa che ha lasciato un passaggio importante anche sulla città di Rovereto, ma nella vita. E questo, se no, passa un messaggio in cui perché è donna. No, non è quello, perché ha dei meriti, se no andiamo a sminuire quello che è il senso dell'intitolazione che noi andiamo a fare. Grazie.
Grazie consigliere, che sta parlando il sindaco, prego.
Rispetto alle ultimissime considerazioni del consigliere Angeli, allora è chiaro che nel momento in cui arriviamo ad un'intitolazione, no, il merito è un prerequisito per arrivare poi all'intitolazione. Cioè, nessuno sta immaginando di fare intitolazioni di genere solo sulla base del genere, questo mi sembra che sia chiaro però, consigliere Angeli. Semplicemente il mandato, che anche qui in maniera trasversale mi pare di ricordare era arrivato dall'Aula, era quello, dentro le persone che hanno meriti oggettivi, di cercare, perché ci sono, anche figure femminili e non solo ed esclusivamente figure maschili, perché prevalentemente si era operate intitolazioni a figure maschili. E quindi questo è il senso che dobbiamo assolutamente trasferire. Certo che qui l'intitolazione è fatta prima di tutto per i meriti che sono stati rappresentati dentro la biografia. Parlando di questa biografia volevo fare un'ulteriore considerazione, siccome siamo di fronte a una figura di Roveretana che appunto ha rappresentato l'eccellenza non solo sul nostro territorio ma a livello internazionale, e è sicuramente giusto ricordare non solo questa eccellenza, ricordare certo anche la determinazione che ha avuto, come ci spiegava la consigliera Gaifas, nel difendere il ruolo delle donne anche dentro determinati percorsi di formazione. Poi certo al tempo della Angioletta Corradini probabilmente siamo dentro una dimensione pionieristica, no, della difesa di questo ruolo, per fortuna il tempo è in evoluzione e diciamo le competenze delle cosiddette materie STEM o STEM, no? sono effettivamente il tempo di questo tipo di competenze è un tempo che viene riconosciuto e anche dentro alcuni ambiti scientifici ci sono per fortuna anche possibilità di rappresentazione assolutamente più ampie anche del genere femminile rispetto a quello che succedeva in passato, anche nelle competenze più tecniche come quelle di cui stiamo parlando, in quelle scientifiche ma come dire non abbinate forse a specializzazioni così dure dal punto di vista tecnico, penso per esempio alla medicina, questo è un dato che ormai risale a parecchi anni fa, insomma. Le facoltà di medicina hanno raggiunto la parità, diciamo, di iscritti tra maschi e femmine e il superamento poi delle femmine rispetto ai maschi già da una trentina d'anni almeno. Però è giusto sottolineare come c'è stato chi ha saputo essere pioniere di un percorso che deve essere rappresentato e che è bene che sia sottolineato. Però ecco, mi piace che insieme a questa capacità di determinazione, per cui no, io voglio fare quel percorso e vi dimostro che si può fare e divento esempio anche per le future generazioni, ci sia però anche sottolineata, perché siamo città della formazione e dal punto di vista della formazione degli insegnanti, dell'investimento in istituti scolastici e poi in università, credo che insomma siamo stati capaci di rappresentare, no? Amministrazione dopo amministrazione, ma parlo della storia, come dire, plurisecolare di questa città, non sto parlando chiaramente solo ed esclusivamente delle ultime amministrazioni, parlo della storia di questo territorio. C'è stata una capacità di investimento in formazione e in divulgazione attraverso la convinzione che è attraverso la formazione e la divulgazione che costruisci appunto comunità migliori, più preparate ad affrontare il futuro e anche come dire, più libere. Ecco, dentro questa storia, dentro questo tratto, mi interessa sottolineare, oltre a quegli aspetti che sottolineava la consigliera Gaifas, anche però l'attenzione della Corradini al tema della divulgazione della formazione, perché è, a proposito del servizio di cui parlavamo prima, un ulteriore importante servizio che anche i ricercatori del livello di Angioletta Corradini fanno alla comunità, lasciando un pezzo, no, di sapere che poi in qualche modo li eterna, ma soprattutto che eterna la qualità, no, di una comunità nel dirsi appunto più attrezzata a preparare il futuro e più libera. E allora da questo punto di vista mi sembra assolutamente azzeccata l'intitolazione del planetario, perché in un museo civico che, come abbiamo potuto anche sentire recentemente dalla relazione che è stata fatta in quest'aula dal presidente e dalla direttora, è un museo sempre più aperto, no? E sempre più attento anche ai temi della divulgazione e anche di una come dire, sempre maggiore accessibilità alle informazioni che possano essere veramente portate in forma la più semplice possibile alla comprensione del maggior numero di persone, non degli intellettuali che si chiudono, no? Dentro la torre eburnea del sapere. Ecco, dentro questa dimensione di museo civico, l'intitolazione ad Angela Corradini è sostanzialmente una elevazione, rubo il linguaggio della professione all'assessore Bortot, all'ennesima potenza, insomma, no? Di questa attitudine appunto alla formazione, alla divulgazione che è tipica del nostro territorio, della nostra città. Quindi colgo con favore non solo l'intitolazione ad una figura che è esemplare per i motivi che ci siamo detti, ma che si innesta dentro la storia della nostra città in percorsi, dicevo, formativi e divulgativi che non solo ci sono propri e caratteristici, ma che appunto ci aiutano a preparare il futuro della comunità stessa. Il grazie trasversale quindi dell'Aula ad Angioletta Corradini viene anche per questo esempio, anche per questo tipo di attenzione.
Grazie sindaco, ci sono altre richieste di intervento. Chiede la parola la vice sindaca, prego.
Sì, scusate se colgo la riflessione del consigliere Angeli per andare anche oltre rispetto al tema dell'intitolazione. Lo faccio perché secondo me è abbastanza importante. E perché la domanda era non perché è donna, o comunque la riflessione si concentrava su questo tema. E confermo, diciamo così, il pensiero, o meglio faccio mio il pensiero che ha fatto il sindaco, che condivido. È chiaro che se la commissione ha valutato questa figura sicuramente c'erano i criteri di competenza e di capacità, perché altrimenti non si utilizza un nome per un'intitolazione di un luogo così importante. Quindi io penso che questo sia scontato e credo che non ci sia dubbio alcuno che la riflessione sia andata lì proprio a prescindere dal genere. Però io sono anche abbastanza convinta che le città e i luoghi spesso ricordano delle persone perché in quel ricordo o quel nome richiama un particolare significato per la città stessa, per aver realizzato qualcosa, per essere stato un personaggio e per in qualche modo attraverso questi nomi e questi simboli si costruisce la storia e l'identità di quel luogo. Allora è abbastanza indubbio che adesso le cose stanno abbastanza cambiando, se si guardano i libri di testo nelle scuole è più facile trovare nelle varie professionalità e nei vari ruoli che hanno determinato il percorso della storia molte più figure maschili che figure femminili, e questo non è colpa di qualcuno, ma è uso e costume ed è sempre stato così. Se apriamo un libro di storia dell'arte, io che conosco bene la materia, sappiamo che su 300 pittori difficilmente troviamo forse 2 o 3 pittrici. Ecco, questo lo dico, ma adesso le cose stanno anche lentamente cambiando, però la storia è fatta da uomini e donne, con ruoli nobili e meno nobili, determinanti e meno determinanti. Quindi non c'è, a mio avviso, il motivo della risposta al perché donna, è una risposta secondo me che è la seguente: perché donna? Perché anche le donne fanno la storia di un luogo. Allora, è un grado di grande civiltà e di grande responsabilità pensare anche di dire scelgo tra le tante varie competenze, perché tante sono le persone che hanno fatto la storia in quei luoghi, tanti uomini e tante donne che non hanno riconoscimento in una via o in un titolo e non per questo non sono stati grandi o non hanno avuto valore. Però se si impara a riconoscere che comunque il contributo è dato in ugual genere da una parte e dall'altra, questo significa anche lanciare un messaggio di riconoscibilità che la storia viene fatta dall'umanità intera. Quindi questa è la mia risposta al perché donna sì, nel senso che se noi guardiamo nei luoghi della nostra città non spesso troviamo il ricordo di una figura femminile che ha fatto quel percorso, quella storia e quella situazione, e non è una questione né ideologica né particolarmente legata, semplicemente perché è anche giusto che sia così. Quindi il grado di civiltà non è così in tutte le parti del mondo, e molto spesso ci sono luoghi dove le donne lottano per diritti molto più basici di quelli che noi abbiamo da tantissimo tempo. E questo dibattito che spesso avviene, cioè questa domanda che lei ha fatto, che spesso si ritrova anche in altre situazioni, palesando che esista una sorta di preferenza o di moda nel dire ma sì, perché sia donna, perché donna in qualche modo è meglio, non è questo il tema, però è indubbio che, no, questo è quello che penso io, poi io esprimo quello che traggo dalla riflessione che lei ha fatto. Questo lo dico perché comunque è indubbio che c'è un gap, diciamo, abbastanza ampio da colmare nella riconoscibilità di figure che comunque sono femminili e che hanno fatto la storia. E credo che non ci sia niente di male e penso che nessuno abbia anche nulla in contrario. È chiaro che a parità di competenza, a parità di capacità, a parità di ruolo che uno ha costruito nel corso del tempo, ma io sono abbastanza convinta che ora è giusto che ci sia la possibilità di valorizzare da questo punto di vista nel contributo entrambi i generi.
Grazie vice sindaca, ci sono altri interventi? Prego consigliere Zambelli.
No, solo per dire che con l'occasione di questa delibera ho avuto modo non di approfondire perché sarebbe una parola troppo grossa, ma di buttare un occhio sul profilo biografico di questa Coradini,
E devo dire che rispetto al dibattito di genere che abbiamo ascoltato questa sera, ho l'impressione che abbia un profilo scientifico talmente autorevole, talmente forte, che anche se avessimo detto mettiamo su un piano i nomi donne, uomini, insomma, che hanno onorato Rovereto, adesso senza nulla togliere agli altri a cui non sto pensando, ma a un livello talmente alto che sarebbe stato doveroso sceglierla a prescindere anche dal genere, insomma, no? Io ho letto il suo profilo biografico ed è veramente un profilo eccezionale, insomma, che va. Poi è chiaro che io capisco anche la preoccupazione del consigliere Angeli, che va raccolta, cioè il fatto che nell'immaginario o nel dibattito che se ne fa anche nella società uno possa svilire questa scelta che fa il Consiglio Comunale immaginando che segua la scia della moda. Io immagino che volesse dire questo, no, una moda perché sono donne, allora... No, qua abbiamo a che fare con una scienziata di un livello assoluto e dobbiamo far di tutto finché non venga sminuito il livello del lavoro che ha svolto da un lato, dall'altro mettere anche in luce il fatto che se ha raggiunto quei risultati l'ho fatto per merito, portando sulle spalle un peso verosimilmente superiore a quello che avrebbe dovuto portare un suo collega, su questo non c'è ombra di dubbio, perché rispetto all'aneddoto che ricordava prima la consigliera Gaifas, vedendo l'età presumo che avrà svolto l'università nella seconda metà degli anni 60, insomma, no? Circa tra i 20 e i 25 anni. Perché è chiaro che adesso la realtà fortunatamente è molto cambiata, lo ricordava anche il sindaco, 50-60 anni fa quello che raccontava la consigliera Gaifas era una realtà rispetto alla quale le donne dovevano combattere, quindi è vero il merito, ma è anche vero che certe condizioni allora costringevano le donne a battagliare molto di più a parità di meriti con i colleghi maschi. Però, come ripeto, adesso non vorrei che questa sera uscisse il dibattito sul genere, certo è giusto per farlo su questo, io vorrei lasciare il mio contributo nel dire da rovretano semplice che non conosceva questo profilo, di essere contento che la città ricordi questa figura che non conoscevo e che mi pare abbia onorato la città di Rovereto su un palcoscenico mondiale in un modo che probabilmente molto pochi di noi riuscivano a immaginare e a credere fino a prima di stasera.
Grazie consigliere, ci sono altri interventi? Non vedo altri interventi, quindi lascio la parola all'assessore se vuole fare una replica.
Io non ho da fare repliche, voglio semplicemente chiudere con un pensiero mio personale circa il filo che unisce questi due profili, e molto semplicemente il primo elemento di comunione è la capacità di appassionarsi a quello che si fa. Io ho potuto approfondire con dettagli che non ho riportato in questa trattazione, nelle due trattazioni di questa sera, sia per iscritto che ascoltando le loro parole di entrambe dal vivo, e la passione profonda per quello che facevano, ma soprattutto poi il bisogno quasi viscerale di doverlo condividere con qualcun altro, quindi la capacità di restituire agli altri il prodotto di un lavoro che spesso rubava il tempo anche alle notti o magari alle giornate meno opportune, meno convenienti, alle situazioni che si configuravano via via nel corso della vita. Grazie.
Grazie assessore, quindi posso passare alla dichiarazione di voto? Ci sono dichiarazioni di voto? Non vedo dichiarazioni di voto, quindi possiamo passare alla votazione. Chiedo il supporto agli scrutatori. Favorevoli alla proposta? Unanimità, quindi approvata la proposta. E direi che possiamo fare un quarto d'ora di pausa. non c'è l'immediata esecutività.
Sul tema del...
i nostri lavori.
Sono sicuramente scritti o non visti?
Sì, allora. E Filippi e...
Che non ha ancora cominciato.
Ah, ho capito. Allora, sono usciti Filippi e Mullici, quindi adesso siamo segretario in...
27.
In 27. Bene, allora cominciamo con le mozioni e la prima è del consigliere Pozzer, condanna per comportamento antisindacale. Prego, consigliere Pozzer.
Grazie, non Presidente. Presidente.
No,
abbiamo appena parlato di altre cose che non riguardavano il Partito Comunale. Allora, Presidente, la leggo la mozione e poi qualche considerazione, perché era il giugno 2021 quando da pochi mesi, la notizia non ha avuto un'adeguata diffusione dato che la totalità dei media in Trentino appartiene alla stessa società, la CSPA, che fa capo all'editore Michael Ebner ed è di fatto esclusivista per la carta stampata della nostra provincia. Ci riferiamo a quel momento chiaramente, no? E proprio la CSPA è stata infatti condannata la settimana scorsa, giugno 2021, dal giudice del lavoro Flaim, che ha accolto due delle tre istanze avanzate dal sindacato dei giornalisti FNSI per la improvvisa chiusura del quotidiano Trentino che risaliva al precedente 16 gennaio sempre 2021 e con la contestuale collocazione in cassa integrazione a 0 ore di 18 giornalisti dei quali solo 3 sono stati recuperati dall'azienda per curare il sito Trentino Web. La sentenza era importante perché ha stabilito che l'editore ha adottato comportamenti antisindacali, un'infrazione molto grave per una società editrice che peraltro, ricordo, percepisce corposi finanziamenti dallo Stato. La decisione del giudice Flaim non potrà restituire il lavoro ai 15 giornalisti, si diceva, oltre che a decine di collaboratori, freelance, fotografi, per i quali non è prevista alcuna forma di ammortizzazione sociale. Sono rimasti a casa con la verosimile prospettiva di venire espulsi allo scadere dei 2 anni di cassa integrazione. Ma afferma un fatto evidente che l'editore monopolista del Trentino non ha rispettato le norme dell'atto, nell'atto di tappare la bocca per sempre al quotidiano fondato nel 1945. Una voce laica che ha garantito per decenni un pluralismo nell'informazione. E in presenza di un abuso evidente, che ha peraltro impoverito il tasso di democrazia del nostro sistema di informazione locale, viene da chiedersi se le istituzioni non possano e non debbano prendere una posizione decisa contro scelte aziendali, che magari sono legittime dal punto di vista della libertà imprenditoriale, sono legittime, ma che vanno a svantaggio dei cittadini, per di più assunte in totale spregio della legge, non tanto la chiusura, ma il trattamento riservato agli allora lavoratori. Ecco, in seguito a questa premessa, si arrivava a una conclusione che diceva per questo comportamento, come dire, il Comune, che ha in essere accordi con questa casa editrice per la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie, si diceva quello che possiamo fare per contestare questa scelta è quella di, anche perché poi il 18 gennaio, sempre del 2021, in Consiglio Comunale, avevamo discusso una mozione volta a pensare ad un nuovo giornale e nel corso di quella discussione ricordo che tutti i gruppi consiliari avevano espresso il loro stupore per l'improvvisa notizia della chiusura del quotidiano. In votazione si era riscontrata l'unanime solidarietà del Consiglio Comunale nostro ai giornalisti del Trentino rimasti senza lavoro. Ecco, in conseguenza di tutto questo, come dire, era un dispositivo per dare solidarietà ma anche per
per quanto ci era possibile agire in azione verso questa SPA, chiedeva al dispositivo di sospendere, sino a eventuale riforma della sentenza, certo, ogni inserzione a pagamento sulle testate della società SIE SPA. Questo era un po' il testo della mozione, però, come dire, è passato un bel po' di tempo, la mozione era proposta in conseguenza di una situazione che era dirimente di quell'anno, di quei mesi. Ecco, era una... Ah, sono dietro di me, scusa. Veniva da tutti da chiedersi in quel momento se le istituzioni non possano e non debbano poter prendere anche una posizione decisa per contrastare scelte aziendali, legittime, ripeto, ma che vanno a limitare il ventaglio di informazione. Come ho letto prima, la mozione si faceva anche carico della situazione sindacale di coloro che di fatto conoscevamo tutti perché erano qua in sala, come non so se c'è qualcuno questa sera, ma i giornalisti facevano parte di questo nostro mondo e rappresentavano mediaticamente il nostro lavoro, pertanto sia amministrativo che politico, pertanto persone vicine a noi. Ecco, però oggi che siamo nel 2023, 9 di maggio, sono passati 2 anni e mezzo da quel 16 gennaio 2021. E l'attualità mi dice che i giornalisti sarebbero per la maggior parte riassunti o ricollocati in altre testate a svolgere ancora il loro lavoro. E non conosco bene la successione degli eventi, ma mi si dice che a tutti sarebbe poi nel tempo stata offerta una soluzione, magari da qualcuno poi non accettata, perché non dignitosa, per scelte personali, ma qui mi fermo anche perché, vuol dire, non posso addentrarmi in quello che è una questione che ha un risvolto personale, no? Ecco, nei racconti, nelle discussioni che si sono succedute anche in città a quel lato, si ipotizza che se la legge prevede che sia possibile che vi sia una sorta di monopolio dell'informazione, è necessario prendersela con un'amministrazione statale che non legifera in questo senso, no? E che addirittura magari sostiene la stampa, giustamente peraltro la stampa, però senza porre dei veti, dei limiti, delle norme che siano a tutela dell'informazione comune, no? Come dire, permetta all'imprenditoria di governare l'informazione in questa maniera magari poco plurale, no? Va segnalato che poi nel frattempo ci sono delle altre occasioni di azione, perché il medesimo editore in oggetto molto più recentemente ha avanzato una richiesta giudiziaria per una presunta campagna diffamatoria nei confronti di una testata di Bolzano, l'assalto.it, no? E alla quale diciamo questa campagna diffamatoria sembrerebbe non avere fondamenti, pertanto, come dire, si utilizza una forza imprenditoriale per cercare di gestire anche per dare un bavaglio all'informazione. Queste sono parole del nostro concittadino avvocato Nicola Canestrini, che ha palesato un obiettivo di bavaglio all'informazione proprio da parte di questo medesimo editore nei confronti di questa testata giornalistica. Ecco, considerando addirittura che possa essere questa una cosiddetta SLAP, cioè una azione legale, strategic lawsuit against participation, ossia un'azione legale strategica contro la partecipazione pubblica. Queste sono parole dell'avvocato Nicola Canestrini che cura questo l'aspetto legale in difesa di questa testata giornalistica. Ecco. E ancora eventuali responsabilità possono essere ricondotte a un ridotto pluralismo mediatico, perché nel dibattito che ho affrontato in questi due anni e mezzo, dopo la presentazione della mozione, c'è ancora qualcuno che
come dire, avanza delle responsabilità verso tutti quegli enti, quelle società, quei gruppi e quanti altro, pur trovandosi nella possibilità, a seguito della chiusura del Trentino, no, di avere i mezzi per creare un quotidiano, non lo hanno fatto, no? E, pertanto è un dibattito molto... Ci sarebbe stato chi avrebbe potuto farsi carico di un'alternativa al quotidiano trentino che chiudeva, però non lo hanno fatto. Ecco, e in questi 2 anni e mezzo, nel frattempo, i giornali sono cresciuti come i funghi, di fatto, perché abbiamo visto l'apertura del T, il quotidiano Il T, che agisce bene anche sul nostro territorio. Il Trentino è rinato con la nuova denominazione di Nuovo Trentino e di fatto, per quanto mi è dato sapere, e non posso parlare di quei singoli o due, ma nell'interezza gli amici giornalisti hanno ripreso la loro professione, chi di qua, chi di là, e allora, Presidente, qui veniamo un po' al punto. Io l'ho letta la mozione, era agli atti, all'ordine del giorno, da 2 anni e mezzo, ma mi sto chiedendo, è opportuno insistere? E questo gliel'avevo già premesso anche in una capigruppo, di fatto, perché alla luce di quanto ho constatato, appunto, di 2 anni e mezzo che sono passati, vuol dire che io non voglio assumermi il diritto, arrogarmi il diritto di continuare senza una sorta di confronto preventivo rispetto al desiderio dell'intero il Consiglio Comunale di esprimersi, perché siamo tutti noi credo a dover, non sono io come presentatore, ma è l'intero Consiglio Comunale che vuole o non vuole esprimersi su una questione così storicamente un po' obsoleta, anche se rimane per molti aspetti anche attuale. Ecco, pertanto, come dire, mia intenzione sarebbe di fermare questo testo, di ritirarla, però non voglio farlo in questo momento, vorrei prima, come dire, sentire un po' l'aula, se è possibile una procedura di questo tipo, per lasciare la parola a chi invece volesse magari perseguire l'obiettivo di arrivare alla votazione di un dispositivo, no? E pertanto di esprimere volontà differenti. Io, Presidente, le chiederei o di aprire la discussione, parlare iniziare una discussione che però chiedo, se possibile, come richiesta, che in un primo tempo riguardi l'aspetto andiamo avanti con la discussione o la fermiamo, ci interessa concludere con un dispositivo o la chiudiamo, se possibile. Chiaramente non posso arrogarmi io. Oppure se intende aprire un dibattito sull'ordine dei lavori o fare una riunione di capigruppo. Ecco, io lascerei all'Aula questa la volontà di continuare con questa discussione o se interromperla qui con il ritiro del testo. Grazie.
Grazie, consigliere. Ha alzato la mano per prendere la parola il consigliere Chemotti, prego.
Sì, era proprio sull'ordine dei lavori in merito a quanto proposto il consigliere. Se non erro, nel momento in cui si apre la discussione, il testo della mozione non potrebbe essere ritirato, si dovrebbe andare in votazione. Se non erro, dovrebbe esserci stata anche c'è stato un presidente proprio del consigliere Pozzer che ha ritirato un testo della mozione a discussione avvenuta. Credo che non sia previsto da regolamento. Ciò detto, io mi rendo comunque disponibile a trovare eventuali altre forme per dialogare con Pozzer, chiaramente rispettando quello che è il regolamento. Grazie.
Sì, per quanto riguarda il regolamento, allora il proponente può ritirare o inserire modifiche nel dispositivo della mozione fino al momento della conclusione della discussione, per cui si può ritirarla anche se la discussione parte. Ci sono interventi? Sì, nel senso che... Prego, consigliere Zambello.
È chiaro che si rievocano vicende di parecchio tempo fa, sulle quali magari si rischia di essere un po'
impreparati, oltre a come dire, discutere di questioni che nel corso del tempo hanno trovato in modo più o meno soddisfacente una definizione, e quindi diciamo che da quel punto di vista la proposta di mozione è superata, non è più attuale. E però colgo l'invito del consigliere Pozzar, e cercando di buttare lo sguardo un po' più in là e prendere questa occasione anche per dire che in Trentino Alto Adige, nella nostra cornice regionale, sicuramente c'è un problema di libertà della carta stampata, non di libertà dei giornalisti, ma c'è una tale concentrazione, un monopolio nel gruppo Atesia, che comunque deve far riflettere per la vita democratica del nostro territorio, allargandolo anche alla regione, visto che è il bacino di riferimento di questo gruppo. La nostra è una terra molto spesso all'avanguardia, molto spesso molto avanzata su tanti temi. Su questo onestamente rischia di essere un po' arretrata. Questa concentrazione così forte sicuramente non fa bene all'informazione e quindi non fa bene alla vita democratica della nostra terra. Non so se lo strumento del consigliere può essere uno strumento di discussione questa sera, mi limito solo a a buttare questo argomento, che non è di oggi, che c'è da qualche anno, che sottostà a dinamiche. Mentre ascoltavo prima il consigliere, mi veniva in mente che la chiusura del Trentino è determinata dall'insostenibilità economica del giornale. Guarda caso, a fronte di un unico giornale aperto per un breve periodo, l'Adige, oggi ce ne troviamo tre di quotidiani. Allora vuol dire che ci sono discorsi che vanno anche al di là. Quattro addirittura. Ah sì, bravo, il Corriere del Trentino, esatto. Prima è rimasto solo l'Adige e il Corriere del Trentino, oggi ce ne troviamo con quattro. Ora mi chiedo come mai due o tre anni fa c'era un problema di insostenibilità economica di una azienda e oggi ci ritroviamo le edizioni dei giornali raddoppiate rispetto a quelle problematiche che venivano evidenziate. È un tema che i partiti, i gruppi politici e le istituzioni trentine dovrebbero prima o poi prendere in mano e discutere. Non so se è questa la sera adeguata, ma il tema sicuramente merita di essere preso in mano, perché mi pare troppo sottovalutato un po' da tutti. Grazie.
Grazie consigliere. Ci sono altri interventi? Non ne vedo. Quindi, non so, chiedo al consigliere Pozzar. Punto.
Sì, grazie Presidente. Volevo concludere la presentazione dicendo che ci sono anche le testate online, no? Che stanno sostituendo, pertanto come dire, è molto più marcata la presenza, che stanno intervenendo in maniera importante nell'informazione, molto più marcata la presenza di un pluralismo informativo rispetto a quel momento. Ecco, io prendo atto della situazione e del non dico mancanza dell'interesse, perché come ha detto il consigliere l'interesse di tutti, ma come dire ha anche accentuato questa mia visione del fatto che i tempi sono passati, più o meno come diceva le soluzioni sono arrivate, il problema rimane e come ha detto il consigliere, però mi sembra fuori luogo, Presidente, se me lo permette, continuare con questa discussione, andrei al ritiro della stessa. Grazie.
Va bene, allora grazie consigliere Pozzer. La prossima mozione è del gruppo della Lega, so che doveva essere presentato dal consigliere Divan, chiedo ai consiglieri della Lega se intendono presentarla. Prego consigliere, non mi vedo il nome, è il colmo, Angeli, prego.
Grazie Presidente, no, come capogruppo della Lega, dato che questa era una delle mozioni che aveva presentato ancora a suo tempo, praticamente stiamo parlando di circa due anni fa, e non pervenuto, come dice l'assessore, No, spero che possa discuterla il consigliere Divan, perché era un tema che stava a cuore. La sospendiamo e andrà in fondo. Grazie.
Va bene, quindi questa passa in fondo all'elenco delle mozioni. La prossima è consigliere Luzzi e Ploteger di spirito, comunque la consigliera Luzzi sulla solidarietà, sì, era stata presentata anche dal consigliere Ploteger. Solidarietà e ringraziamento ai soldati della Folgore, prego consigliera.
Grazie Presidente, sì, era il 13 luglio del 2021, allorquando appunto vi erano questi militari italiani che dopo 20 anni di difficile lavoro in Afghanistan erano tornati in patria. E, diciamo che a nostro avviso comunque non avevano avuto gli onori che di fatto meritavano. Ora, visto comunque il tempo trascorso e i fatti poi accaduti, noi comunque in ogni caso riteniamo comunque superata la mozione o il testo comunque di quello che veniva chiesto, e pertanto ritiriamo questa mozione. Grazie.
Grazie consigliera Luzzi. La prossima mozione è del gruppo del PD. Prego consigliere Pomarolli.
Sì, grazie Presidente. Sì, era il 2021, inizio settembre 2021, quindi un po' di tempo fa, e quando insieme alle colleghe e ai colleghi del mio gruppo consigliare abbiamo presentato questa mozione dal titolo "Il ciclo non è un lusso", molto evocativo, e in quanto ritenevamo e riteniamo tuttora non tollerabile che comunque i presidi igienico-sanitari essenziali per una vita dignitosa delle donne siano tassati di fatto come un bene di lusso, con un'imposta appunto al 22%. E quindi invitavamo il Comune di Rovereto, nella consapevolezza ovviamente che è una materia di competenza nazionale, che quindi serve un intervento del legislatore nazionale nel ridurre l'imposta sugli assorbenti, e invitavamo come gesto simbolico il Comune di Rovereto, nella sua competenza appunto, a ridurre o a invitare, concerto con SMR appunto, le farmacie comunali a ridurre il prezzo sugli assorbenti in modo tale da assorbire di fatto, scusate la cacofonia, l'imposta maggiorata. E questo di fatto è già stato adottato dalla Giunta, che ringrazio nella persona del Sindaco. E quindi anche per quanto riguarda questa mozione la ritiriamo. Grazie.
Grazie consigliere Pomarolli. La prossima è del consigliere Pozzer e riguarda l'intitolazione a Gino Strada e Teresa Sarti di un luogo cittadino. Prego consigliere Pozzer.
Sì. Questa mozione datata 20 novembre 2021 è successiva di pochi mesi, quel giorno, il 13 agosto dello stesso 2021, giorno nel quale veniva a mancare il dottor Gino Strada, detto il medico degli ultimi. 12 anni prima, l'1 settembre 2009, era mancata la moglie Teresa Sarti. E va ricordata assieme a lui perché erano il cofondatore di Emergency, questa associazione che è nata nel 1994 grazie alla loro volontà, non solo loro, grazie ad alcuni colleghi ed amici, con lo scopo di portare cure medico-chirurgiche di elevata qualità e gratuite
alle vittime delle guerre, delle mine antiuomo e della povertà. Ecco, fino ad oggi, parliamo del 2021, si calcola che Emergency abbia curato nel mondo oltre 11 milioni di persone. Ecco, il riconoscimento per questi due per queste due persone, Gio Strada e la moglie Teresa Sarti, è universalmente condiviso, non riguarda Rovereto solo, non riguarda il Trentino, non riguarda l'Italia, ma riguarda veramente tutto il mondo. E in seguito a questa premessa, molte realtà comunali italiane hanno provveduto a intitolare spazi cittadini a memoria e riconoscimento di questo enorme lavoro di solidarietà umana realizzato da questa coppia. È avvenuto a Milano, a Roma, a Torino, a Matera, a Genova, a Modena, a Benevento, a Crema, oltre che in un'altra moltitudine di luoghi, non so quanti siano perché stiamo parlando di 22 anni fa, quasi 2 anni fa, quando è stata presentata la mozione, a quel tempo le città erano queste. Questa rappresentazione positiva è condivisa anche a Rovereto, in particolar modo a Rovereto, città della pace, dove sembra particolarmente necessario siglare con un atto concreto la memoria di questi due benefattori. La maniera più adeguata sembra quella di dedicare loro uno spazio della nostra città. Qui si fanno delle proposte, potrebbe essere il tratto di ciclabile che attraversa Borgo Sacco, il Parco di San Giorgio, il futuro polo 06 anni di Viale Vittoria, o altrimenti un luogo significativo che sarà comunque, come abbiamo ricordato poi oggi dalle due delibere che hanno introdotto la serata, che saranno individuati comunque dalla Commissione Comunale per la toponomastica. Ecco, questo qui è il racconto al quale segue un dispositivo conseguente, che è quello nel quale si vuole chiedere al Consiglio Comunale che impegni il sindaco giunta a dare mandato alla medesima Commissione Comunale per la toponomastica di individuare e predisporre, qua si scrive in tempi brevi e prioritari, non è necessario, nei tempi necessari comunque, l'intitolazione di un luogo particolarmente significativo della nostra città alla memoria di Gino Strada e Teresa Sarti. Non ho nulla da aggiungere, mi sembra che sia stata una presentazione semplice ma molto chiara, e la pongo alla discussione del Consiglio Comunale. E ringrazio.
Grazie consigliere. Ci sono interventi? Coraggio consiglieri. Prego assessore Bortot.
Volevo rapidamente, poi mi sono anche consultato con la Bianca Gaifas, che comunque è membro del gruppo di lavoro toponomastico, e volevo riferire comunque all'Aula l'orientamento che è stato assunto dentro il gruppo di lavoro nelle ultime due convocazioni almeno, anzi nella penultima e nella terzultima, perché l'ultima non c'ero io, e dove appunto si è ritenuta una strada percorribile quella di raccogliere lo stimolo che nasce da questa mozione, cioè essendo al corrente che era stata depositata ed essendo anche accompagnata da tutti i provvedimenti che il consigliere Pozza ricordava poc'anzi dentro tanti altri comuni italiani, e anche questa volta per la notorietà dei due profili in deroga alla legge che prevede 10 anni di quiescenza, ecco, e la commissione ha approfondito questa opzione, questa possibilità, e si è espressa favorevole in maniera unanime a questo tipo di orientamento. Addirittura erano già state fatte delle esplorazioni su possibili luoghi riconducibili agli ambienti della cura della salute, quindi l'ospedale, la prossimità all'ospedale, la sala delle conferenze dell'ospedale, eccetera, pur consapevoli che comunque si andava in casa altrui con una proposta. In ogni caso resta un orientamento unanime e favorevole, non c'è bisogno di spiegare ulteriormente, o comunque si potrà anche fare, ma le ragioni che spingono a questo tipo di orientamento.
E penso anche, anzi ne sono certo, che questo orientamento del gruppo di lavoro poi di fatto replichi o comunque riverberi quello che è l'orientamento di questa maggioranza di accompagnare appunto la ricerca di un luogo idoneo per fissare nella memoria sicuramente in strada e lasciarsi unitamente, ecco. Quindi questa è la posizione anche politica di questa maggioranza che, come dire, riferisco in questo momento in aula.
Grazie assessore. Ci sono altri interventi? Prego, consigliera.
Era per confermare a quanto detto dall'assessore, il gruppo era assolutamente unanime, e vorrei aggiungere una mia considerazione e che avevo espresso anche nell'ambito del gruppo. Ogni volta che si nominano queste due persone si ricorda sempre Gino Strada e la moglie Teresa Sarti. Teresa sembra sempre essere solo tra virgolette la moglie di qualcuno molto più importante di lei. Di fatto entrambi sono fondatori di questo ente veramente importante e generoso, e perciò io chiedo, qualora il Consiglio si esprima per l'intitolazione a queste due persone, che Teresa Sarti sia nominata per prima e non per seconda, e non sia definita la moglie, ma abbia una vita propria, anche se è assolutamente innegabile che essi erano marito e moglie, ma si ricade sempre e costantemente, quasi senza volerlo, nello stereotipo che chi ha fatto qualcosa è il marito e la moglie era lì. Penso che probabilmente lui aveva una personalità straripante e è vissuto anche molto più di lei, perciò noi lo ricordiamo, facciamo anche come fanno gli asini che ricordano le ultime cose che sono state dette, e quindi è l'ultima persona che abbiamo visto su questa terra tra loro due, ma ribadisco, a costo di essere pedante, che sarebbe il caso appunto di nominarli entrambi, lei per prima, e dicendo, non so, che sono fondatori di Emergency o comunque che hanno speso la loro vita a servizio degli altri e dei più deboli e dei più in difficoltà. E anche la questione di ricordarli in un ambito di cura è una cosa molto interessante. È vero che appunto l'ospedale non è di competenza la nomina delle stanze e delle sale all'interno dell'ospedale non sono una competenza del comune, ma il comune, io ritengo sempre, anche non so, ricordando altre cose tipo quello che combinano gli altri enti sul territorio comunale, il comune ha pur sempre, deve avere una voce in capitolo. Potrebbe essere anche ad esempio il parcheggio dell'ospedale, perché credo che non abbia un nome, si chiama parcheggio dell'ospedale, non credo che abbia un nome il parcheggio lì davanti, però sì, no, ma voglio dire, può essere sia un luogo che è di competenza del comune direttamente, o all'interno dell'ospedale una sala significativa. Tra l'altro credo ci fosse anche l'intenzione di dedicare qualcosa ai donatori di sangue, e lì c'è una sala d'aspetto, credo, però quella era più coerente con i donatori di sangue, no? Ecco. Però insomma io penso che l'unità sanitaria possa ben, o l'azienda sanitaria, scusatemi, possa ben recepire un'indicazione del genere. Ecco, grazie.
Grazie consigliera Gaifas. Ci sono, prego assessore.
Naturalmente mi suggeriva qualcuno, ma forse l'ha anche detto prima il consigliere Pozzer, poi il testo della come dispositivo andrebbe, come dire, un attimino addolcito rispetto ai tempi, ecco appunto, e quindi ricordo che abbiamo in sospeso anche la Maria Teresa d'Austria, che dobbiamo far atterrare da qualche parte in città, è una donna anche lei. Non era roveretana, ma era di un territorio che conteneva Rovereto, insomma. Quindi con la giusta attenzione e con i giusti tempi andiamo appunto in questa direzione, con la consapevolezza che poi di fatto reperire un luogo richiederà un po' di tempo.
Ci sono interventi? Prego, consigliera Mirandi.
Grazie Presidente, io sono molto d'accordo con questa proposta, con questa mozione del consigliere Pozzer, credo sia giusto anche derogare al periodo di 10 anni con l'intitolazione di una strada o d'altro a Teresa Sarti e a suo marito Gino Strada. Alcuni anni fa ho avuto l'occasione di conoscere Gino Strada ad un convegno e poi a scambiare con lui alcune parole durante la cena successiva a questo convegno. Quindi me lo ricordo come un uomo molto intenso che parlava anche di come era nata Emergency. Alla fine, all'inizio era una sfida che lui stesso aveva affrontato lasciando il suo lavoro e poi aprendo un primo centro in Afghanistan, e poi da lì, insomma, negli anni è nata una grande organizzazione umanitaria che ha, insomma, con il suo cuore, che era l'Afghanistan, ma poi ha aperto tanti centri sanitari in Sierra Leone, in Cambogia, e non so, è stato costruito da Emergency un centro importantissimo di cardiochirurgia a Khartoum in Sudan, e quindi insomma questa appunto, cioè lui anche un po' così follia, aveva fatto l'inizio di aprire un centro, poi sarà trasformato in una grande organizzazione umanitaria, e poi lui, come spesso faceva, insomma, nelle conferenze, parlava della guerra avendola vista da vicino, avendo lavorato con i feriti di guerra, e lui sempre sottolineava come i centri di Emergency fossero centri aperti a tutti, ai militari, ai soldati, ma alle vittime civili di qualsiasi appartenenza religiosa, etnica, e così lo faceva in tutti i paesi dove operava, e insomma ha sempre lottato negli anni, anche nei testi che ha scritto, a sperare come la guerra appunto fosse dovesse essere abolita, dovesse essere fermata a tutti i costi, perché dice quando poi si vede la morte, la distruzione che la guerra porta in questi paesi, bisogna impegnare tutte le energie per fermarle. Quindi mi chiedo anche cosa avrebbe detto con la guerra in corso in Europa, in Ucraina. E un altro punto che lui sottolineava molto, oltre a questo suo impegno anche all'estero, nei vari paesi, in Africa, in Asia, era quello dell'attenzione all'Italia, perché lui era anche una persona molto appassionata di politica, e sottolineava sempre la difesa del sistema sanitario pubblico, e non a caso Emergency poi negli ultimi anni aveva anche aperto una importante attività in Italia, e quindi anche questo, insomma, lui ci teneva sempre a sottolinearlo, come dovesse essere difeso il sistema sanitario nazionale pubblico in Italia, e questo era un impegno appunto che rivolgeva alla politica, ma che lui stesso affrontava con appunto le varie attività di emergency. Quindi è assolutamente, credo sia importante che anche a Rovereto si ricordi tutto quello che emerge, si è costruito, che appunto non è solo per opera di Gino Strada, ma sicuramente anche della moglie, e poi che è stata presidente, e poi anche della figlia, insomma, tutta la famiglia che ha portato avanti in questi anni l'attività. Grazie.
Grazie consigliere. Ci sono altri interventi? Prego sindaco.
Ma chiaramente confermare il sostegno a questa mozione, perché questa sera si è capitato su territori diversi, in ambiti diversi di intervento, in prospettive diverse, però di parlare di giganti, insomma, del servizio alla comunità, e qui appunto siamo di fronte a due figure di assoluta caratura da questo punto di vista. No, nella riflessione, è vero, dobbiamo demandare alla Commissione Comunale per la Toponomastica di individuare gli spazi più adatti. Dentro questa riflessione mi veniva in mente, però non so se è di fatto un contributo poi realmente percorribile, ma lo consegno all'assessore Bortot, alla consigliera Gaifas, a chi è dentro i gruppi di lavoro, che sperando che non vada a cozzare con quei tempi che giustamente il consigliere Pozzo chiedeva brevi, e che poi ha definito questa sera cosa intendeva con quell'affermazione, c'è tutto un comparto dal punto di vista del servizio sanitario, dell'azienda sanitaria, che dovrebbe in un tempo, dicevo, speriamo abbastanza breve, rapido, essere a disposizione del pubblico, no? Qui lungo l'Eno, con gli spazi anche pertinenziali di quello stesso, di quella stessa struttura. È così, un'ulteriore ipotesi, immaginando che dentro l'ospedale non è solo un fatto di competenze, è un fatto forse anche di spazi realmente, guardo anche l'assessore Previdi, che dentro quel nosocomio ha lavorato per decenni. Beh, magari se poi vuoi fare una riflessione al riguardo, però è chiaro che stiamo discutendo di figure che ci piacerebbe, e questo è l'intendimento della mozione, lo condividiamo trasversalmente, che avessero appunto dedicato uno spazio che assolutamente visibile, insomma, ecco, e assolutamente frequentato, no? E di conseguenza importante, per cui ecco, vabbè, non lo dobbiamo chiaramente discutere e definire questa sera, però questa sera possono cominciare a venire fuori alcune idee che poi chiaramente trasferiamo al gruppo di lavoro. Ecco, questa sera mi preme sottolineare come venga fuori una trasversale convinzione rispetto all'importanza di questa intitolazione.
Grazie sindaco, prego assessore Previdi.
Grazie Presidente, sarò molto breve. Io ho parlato con il direttore Ferro su questo tema, e le perplessità che spesso anche esprime rispetto al fatto di dire, allora intitoliamo un ambito ad uno, avremmo 50 persone, no? A cui dover intitolare qualcosa, perché magari c'è la rivendicazione di questo, di quest'altro, no? che vorrebbe che fosse intitolato una parte o un ambito dell'ospedale a quella persona. Noi abbiamo a breve, per fortuna, una intitolazione ad un medico scomparso di recente, per cui nell'intitolazione all'interno dell'ambito ospedaliero non c'è il termine degli anni, insomma, dalla scomparsa, insomma, più di merito. Mi riferisco al dottor Fausto Tilotta, che, come dire, molti di voi hanno conosciuto per le sue competenze e disponibilità, e sarà intitolato la sala ecografica, penso ai primi di giugno. Però per fare questo il direttore ha voluto, come dire, ci fosse una espressione di tutto l'ambito ospedaliero, quindi è stata fatta un'indagine nella raccolta di firme presso tutti gli operatori sanitari per, come dire, avere questa disponibilità, perché lui è un po' restio, ecco. Dopodiché, rispetto alla mozione, alla proposta fatta questa sera su Gino Strada, credo che non ci siano, come dire, dubbi rispetto al lavoro fatto, allo spessore della personalità e a quello che ha fatto nel lui e la sua moglie, con la sua associazione, tutta la vita, dedicandosi totalmente agli altri, senza, come dire, richiedere nulla in cambio, anzi sacrificando, forse mettendo anche a rischio la propria vita. Quindi non ci sono problemi. Dopodiché, su questo, come diceva giustamente il sindaco, gli ambiti adesso che si stanno aprendo sono tanti, sono ampi, e quindi si può anche avere un'interlocuzione con il direttore generale della sanità, col quale io posso interloquire nel momento che dovesse essermi dato anche questo mandato da parte della commissione toponomastica, insomma, oppure anche potrei anche sentirlo in maniera informale, preventiva, in modo da capire se questa suggestione può essere accolta da parte sua.
Grazie, prego sindaco.
No, solo per una ulteriore precisazione, cioè, come dire, il contributo che diamo tutti ad una riflessione a voce alta, ecco. Dicevo dei nuovi spazi perché sentivo che il gruppo di lavoro aveva cominciato a ragionare su spazi legati alla cura, però volevo sottolineare che secondo me è molto convincente anche quello che il consigliere Potter ipotizza dentro il testo della mozione rispetto a spazi aperti, rispetto a spazi di relazione, mi verrebbe da dire rispetto a spazi che sono sinonimo di vita, perché alla fin fine Gino Strada e Teresa Sarti hanno lavorato per la vita, no? Mi sembra bello, al di là del luogo di cura, immaginare che il gruppo di lavoro possa ragionare anche su questi aspetti, perché alla fin fine là dove le persone possono pacificamente incontrarsi, possono pacificamente relazionarsi, i ragazzi, i bambini possono crescere pacificamente in condivisione, in armonia, beh là, come dire, c'è il senso di un'intitolazione a Gino Strada e a Teresa Sarti. Per cui, ecco, volevo solo precisare che la riflessione rispetto ai nuovi spazi dell'azienda è legata alla prima riflessione che il gruppo di lavoro ha fatto, ma mi sembra che ci siano suggestioni interessanti dal punto di vista di luoghi da dedicare a Gino Strada e a Teresa Sarti e Gino Strada, anche già dentro la mozione, identificando appunto la vita come minimo comune denominatore, no, di questi luoghi.
Grazie. Sindaco, prego.
Solo, ecco, alla luce di quello che diceva il sindaco, nella nuova sede dell'azienda sanitaria, no, del distretto sanitario, c'è quella piazza davanti, no? C'è quella grande piazza che sarà aperta al pubblico, una piazza, come dire, condominiale, ma è molto importante. Quella potrebbe essere, come dire, un luogo da tenere in seria considerazione per l'intitolazione a queste due persone straordinarie.
Ci sono altri interventi? Non ne vedo. Allora chiedo al consigliere Pusser, ha già provato a modificare un po' il testo del dispositivo? Prego.
Beh, innanzitutto ringrazio l'Aula per come si è espressa, e io propongo un pieno accoglimento di tutte le istanze avanzate, anche perché di fatto
la sensibilità vedo che è veramente condivisa da tutti. Sul luogo io credo che le proposte stanno bene, ma visto che c'è questo interesse sarà poi la Commissione a decidere quale sarà opportunamente nel momento in cui arriverà a decisione un luogo importante da definire. Come dicevo, pieno accoglimento anche nella sensibilità di genere, come dice Bianca Gaifas, è vero, la moglie è mancata anche in precedenza, pertanto negli ultimi anni si è parlato di più di Gino Strada, perché fino a 2 anni fa era attivo, ma la moglie era altrettanto se non di più importante. Anche nella libertà di mettere all'ordine del giorno temporalmente l'atto, sarà anche questa in conseguenza degli impegni e della programmazione della Commissione, no? Ecco, e invece un passaggio di Bianca Gaifas che riguarda il titolo, di aggiungere il titolo di fondatori di Emergency a Teresa Sarti e Gino Strada, e non nego che sarebbe una proposta interessante anche per specificare al lettore di quell'insegna, di quella targa, che magari non lo sapesse, di cosa si tratta. Però un veloce approfondimento, che peraltro avevo già fatto, mi porta a riscontrare che i fondatori sono diversi, pertanto bisognerebbe scrivere alcuni fondatori, cioè andremo a creare anche un po' di confusione, perché abbiamo sicuramente Carlo Garbagnati, che era un benefattore, che era molto vicino a Gino Strada e Teresa Sarti, e che è stato anche vicepresidente fino al 2009, poi è mancato. C'è Giulio Cristofanini, uno scrittore che anche ha fondato assieme a loro, però è mancato poi nello stesso anno di Gino Strada, perciò non so per esempio se era una cofondatrice anche l'attuale presidente, la Rossella Nizzo. Pertanto non vorrei si creasse un po' di confusione, pertanto se mi permettete, accettando di premettere il nome di Teresa Sarti a Gino Strada, avrei formulato un dispositivo definitivo che dice: per quanto descritto, se posso leggerlo Presidente? Per quanto descritto, il Consiglio Comunale impegna Sindaco e Giunta non a dare mandato, ma a sostenere la Commissione Comunale per la toponomastica nell'individuare e predisporre, cancelliamo tempi brevi e prioritari, l'intitolazione di un luogo particolarmente significativo della nostra città alla memoria di Teresa Sarti e Gino Strada. Questo sarebbe il dispositivo finale. Io ero abituato, segretario, a inviarlo su WhatsApp a un numero, cioè è sempre quello? Come, non so, no. Allora, mi dica a che indirizzo mandarlo, c'è l'audio, perfetto, ma lo mando comunque in segreteria. Sì. Io avrei concluso, Presidente, grazie.
Quindi c'è praticamente da togliere quei due elementi che riguardano la tempistica e invertire i nomi dei due, quindi
e anche sostenere
ok, ecco, molto bene. Allora adesso ci sono dichiarazioni di voto? Non ne vedo. Prego, consigliere Angeli, William.
Grazie Presidente. No. E noi come gruppo della Lega ci asterremo su questa mozione, perché facciamo fatica. Al di là che io credo che andare a intitolare una strada, un posto, un luogo, io credo che è passato poco tempo. E sono 2 anni. Della scomparsa, più o meno, perché mi sembra che sia morto nel 2021, e anzi meno di 2 anni, e determinate affermazioni, dopo abbia fatto del bene, abbia fatto sicuramente, però ha fatto determinate affermazioni nei confronti del nostro leader della Lega, che sotto questo aspetto io non me le scordo, perché le ha fatte quando Salvini era ministro al governo, in cui aveva chiuso un po' quello che erano i porti e per cercare di frenare quello che era l'immigrazione incontrollata, e l'aveva fatto anche con un risultato, solo che purtroppo Gino Strada aveva dato delle l'aveva apostrofato con un, come fascistello criminale, e io credo che una persona che fa determinate affermazioni nei confronti di un leader politico che fa delle scelte per cercare di mantenere un determinato equilibrio all'interno della nostra nazione, io credo che da parte del nostro gruppo della Lega non può essere un'intitolazione in uno spazio nel comune di Rovereto, e dunque la Lega su questa mozione si astiene. Grazie.
Grazie consigliere, ci sono altre dichiarazioni di voto? Non ne vedo, quindi allora siamo in 27, sì. Gli scrutatori sono Di Spirito e Morandi. Favorevoli? Sono 20. Io ne vedo 20. 20 favorevoli, contrari, nessuno, astenuti. Allora, astenuti Zucchelli, Veronesi, Luzzi, Di Spirito, Angeli, William. Non partecipano al voto Chemotti e Zambelli. Scusate, allora bisogna ricontare i favorevoli, sui favorevoli. Sì, sì. Senti, sono. No, è astenuto.
Siamo in 27, 25, 2,
3. No, ma c'era un astenuti, scusate, 5 astenuti, i nomi li ho detti, contrari nessuno, sai che non ho detto? No, Di Spirito l'ho detto, tra gli astenuti, 5, e uno che non partecipa al voto, due, con Chemotti e Zambelli, allora era giusto, va bene, 5, 2 e... La mozione è approvata e poi verrà inviato il nuovo testo. Allora sono le ore 22:18, chiedo a voi, quindi ci fermiamo. Andiamo avanti con le mozioni anche nella prossima tornata di Consiglio Comunale, che sarà mercoledì, mi pare. Mercoledì, sì, mercoledì prossimo. Buonanotte a tutti.